Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Quest'oggi non avrete l'introduzione demenziale nel bel mezzo di un'imitazione di Pasolini.
Benissimo, però prima di cominciare dobbiamo ringraziare il fornitore, diciamo, l'edificatore degli studi di via Zoom, benefattore, il filantropo Frank Forcock Communication.
Yeah. Non ha suscitato la risata perché era molto sofisticata, però insomma la sofisticatezza serve talvolta. Benvenuti alla puntata cifra tonda 40 del Sacher Podcast, è tutto vero, non abbiamo sbagliato il numero. Puntata 40, ovviamente questa cosa non è che ha ripercussioni solo sulle registrazioni, ha ripercussioni anche sulle grafiche, perché puntualmente sbaglio il numero sulla grafica e la rifaccio all'ultimo.
Confermo che è la quarantesima.
Ok, cifra tonda è qua il modo migliore per celebrare una cifra tonda. Praticamente siamo a 40, che 50 dovrebbe essere un anno di podcast, noi ci arriveremo in largo anticipo, ci hanno magnato un paio di mesi, insomma.
Perfetto, ferie anticipate.
No, non funziona così, credo, anche perché c'è Venezia che apre con Beetlejuice di Tim Burton, e noi giustamente continuiamo con la monografia in 5 puntate di Tim Burton. Qual modo migliore per celebrare le 40 puntate se non la puntata dedicata praticamente a quasi tutti gli anni 90 di Tim Burton, che sono gli anni dei capolavori, sostanzialmente gli apici. E aprirei citando una frase di Vincenzo Piatto, che salutiamo, che è diventata più un meme che altro, ovvero: Burton negli anni 90 ha fatto quello che Kubrick ha fatto in tutta una carriera. Quindi a voi l'ardua sentenza sul giudicare le parole di Vincenzo Piatto, dalle quali mi dissocio
pure io.
Si parte proprio dalla cifra tonda, per essere sempre coerenti, dal 1990, anno in cui Tim Burton pubblica il suo primo film da soggettista e produttore, che è Edward Scissorhands, Edward Mani di Forbice, che inaugura anche il sodalizio più importante della sua carriera dopo Danny Elfman, che è quello con il dottor Johnny Depp, prima che impazzisse completamente. Quando era ancora un attore di livello, faceva robe di questo tipo.
No, dicevo, più che non è un attore di livello, si stava affermando, nel senso che il
primo ruolo da protagonista.
Il ruolo importante, per cui l'alternativa era Nightmare.
Lui è quello che in Nightmare muore nel letto, ruolo minore ovviamente. Quello è il suo primo ruolo. In realtà Edward è il film che gli salva la vita. Se leggete il bellissimo Burton racconta Burton nel libro, c'è una splendida prefazione in cui proprio Johnny Depp racconta del primo incontro, del fatto che stava anche valutando non di appendersi con un cappio come in un bel film di Kaurismäki, sempre del 1990, ho assunto un sicario, un serial killer, non stava per appendersi al soffitto, al ventilatore, ma quasi, insomma, era sul punto di abbandonare la carriera di attore perché le chiamate non arrivavano, stava per spostarsi sulla carriera da musicista, che poi è una cosa che ha continuato a fare anche ad alti livelli, quando è arrivata questa sceneggiatura, questo copione di Edward Mani di Forbice, del quale si innamorò immediatamente. Praticamente costrinse il suo agente a organizzargli un incontro con Tim Burton, che all'epoca era fresco fresco del triplo successo di Pee Wee's Big Adventure, Beetlejuice e Burton, come abbiamo raccontato l'altra volta. Era il regista del momento, che stava arrivando una nuova opera originale, iperpersonale, iperbiografica, nella quale Johnny Depp si rivide immediatamente, ed è splendido come questo loro matrimonio artistico sia nato proprio dal film più personale di Burton insieme a Frankenweenie, e dall'altro lato da un personaggio che suscitò in Johnny Depp, che era esterno a quel contesto, che non conosceva Burton, del riuscire a rispecchiarsi in maniera quasi romantica con questo personaggio, e praticamente costrinse Burton a dargli la parte. Passò tutta questa conversazione in una tavola calda bevendo caffè e spiegando come uno schizofrenico, perché lui era letteralmente Edward. C'era questo principio di catarsi molto forte che portò poi Burton a fidarsi di quel ragazzino schizzato che provò a costringerlo a dargli la parte.
E che ci riuscì
alla grande, sconfiggendo nomi molto più golosi come ad esempio Tom Cruise, adesso se non ricordo male, che già era stato rumorato come Bruce Wayne nel Burton dell'89, insomma è un nome che è sempre orbitato attorno al mondo burtoniano. Questo è un film comunque che fa fuori da Warner dopo Beetlejuice e Burton, perché questo è un film Fox che è anche il suo primo film da produttore, perché subito dopo i soldini di Burton, che lui ha sempre dichiarato di aver fatto sostanzialmente per guadagnarsi la reputazione giusta per essere libero, cosa che gli riesce, produce con la casa di produzione la Burton Film, che fonda nell'immediato praticamente, stesso nell'89, che apre in società con Denis Di Novi, che sarà produttrice poi dei suoi più grandi successi. E quindi primo film da produttore, primo film da soggettista, e la sceneggiatura poi è di Carolyn Thompson, che scriverà e darà un senso a Nightmare Before Christmas qualche anno dopo, che non è assolutamente di Burton neanche alla lontana, quello, cioè se leggete Tim Burton's Nightmare Before Christmas sul titolo, quella è una scelta di marketing, il set ci stava poche volte e spesso dava anche di ma. Leggenda vuole che gli animatori conservassero come cimelio alla festa di fine riprese, insomma di fine shooting di Nightmare, pezzo di muro rotto da Tim Burton a pugni un giorno, che era molto arrabbiato e si si presentò sul set. Edoardo Mani di Forbice. Edoardo Mani di Forbice perché è un film fondamentale? Beh, innanzitutto perché è proprio il matrimonio di Burton con uno dei suoi grandi amori letterari, cioè Frankenstein di Mary Shelley. Senza esitazione si può tranquillamente affermare, come già dicemmo parlando di Povere Creature, che se ogni generazione a partire dal XIX secolo ha un proprio Frankenstein, questo è il Frankenstein degli anni 90, senza ombra di dubbio. È uno degli ultimi cosiddetti film generazionali, risalenti a quel decennio lì, Edward. Uno dei film più pop di maggior successo di Tim Burton, perché al netto di un'estetica che vorrebbe essere ripugnante, ma che è spooky come tutto Tim Burton, come tutto il Burton orrorifico, è un film estremamente comico, è un film pieno di tempi comici, è un film pieno di stilemi della commedia, perché parte tutto da un concetto molto semplice, cioè come Beetlejuice raccontava di un modellino di una città, questa città, il suburb, il sobborgo di Edward Mani di Forbici in cui è ambientato il film, ricorda anche qui una sorta di modellino, da un certo punto di vista è una città modellino e non più un modellino di una città come nel film precedente. Tant'è che hai praticamente questo castello arroccato sul cucuzzolo di una montagna molto cartunesca, molto fantasiosa, praticamente attaccata all'ultima casa del vicinato di questo quartiere, di questa cittadina. La cittadina è coloratissima, anzi qui ci sono degli esperimenti cromatici splendidi, perché praticamente è un film che almeno nella prima parte punta moltissimo sul mostrarti la cittadina per i colori delle case, per gli abiti delle donne con colori puri, e soprattutto ogni personaggio ha un colore di riferimento. È la vera e propria protagonista femminile, che non è Winona Ryder, ma che è la signora Peggy Box, cioè Diane Wist, che veste solo di lilla, di viola, questa scala nella prima parte di film, o le sue vicine di casa, che sono chi gialla, chi verde, insomma, colori molto semplici, il rosso per l'estremista religiosa che è convinta di vedere il demonio ovunque, ognuno ha un suo colore di riferimento, come anche Edward ce l'ha, perché il contrasto netto è quando la signora Box entra completamente a caso, in maniera un po' fantasiosa, cioè lei praticamente è come se non avesse mai visto un cazzo di castello tenebroso abbandonato in cima a una montagna per anni nel suo
Un
paesino,
po'
bello e buono, sale su questo cazzo di castello che si regge praticamente su tre colori per stessa ammissione di Burton: il nero, il grigio e il marrone. Punto, cioè lui si impose su questa cosa, la scenografia non può uscire da questo range. Stessa cosa per Nightmare Before Christmas, cioè lui impose sta roba a Selic, il villaggio di Halloween deve tenere questi tre colori, se andate fuori da questi colori vi metto a piangere, e lo faceva, spoiler. E quindi il primo contrasto netto del film è questo, è sull'aspetto cromatico, perché Nightmare Before Christmas è un racconto iperpersonale del modo di stare al mondo di Tim Burton, nell'ottica in cui Edward è un personaggio grigio in un mondo a colori. Questo è il primo messaggio di messa in scena che Burton lancia col film, proprio dall'immediato. Questo è il modo splendido e genuinamente poetico con cui l'autore esprime se stesso proprio. Si identifica all'interno di un mondo completamente diverso da lui, sempre stando a dichiarazioni e racconti. Lui stesso passò buona parte della sua infanzia e crescita in totale isolamento, in uno stato di silenzio totale nei confronti dei genitori. Era praticamente recluso in cameretta, come Edward è recluso per tutta la vita.
Infatti, Edward è il personaggio che più, cioè, che fisicamente più gli assomiglia proprio allo stesso Burton. Se vedi le foto di quel periodo, è una sua versione, diciamo, un po' caricata, però insomma non riesce difficile immaginare qualche momento in cui lo stesso Burton abbia avuto i capelli così sparati, per esempio, o che abbia vestito solo di pelle. Vestito di Edward sembra quello, sembrano delle giacche di pelle, un mix fra il motociclista e il metallaro
E Catwoman di Batman Returns è una sua caricatura, tant'è che ovviamente come tutti i film di Burton, i suoi film si basano sempre su degli storyboard, cioè degli schizzi in realtà, che lui stesso disegna, e quello è un modo ricorrente che ha di rappresentare se stesso. Basti vedere anche, al di là della capigliatura un po' più sobria, Victor Frankenstein in Frankenweenie e Victor la sposa cadavere. Il modo in cui lui si rappresenta nei suoi film è ricorrente di fatto, cioè sono tutti uguali tra loro questi personaggi, o Vincent nel cortometraggio omonimo. Banalmente anche quel po' di ombretto che lascia sempre sugli occhi di Edward, che passano un po' più per occhiaie, ma in realtà è un ombretto viola di fatto sulle labbra e attorno agli occhi, per contrastare anche con questa pelle cadaverica piena di cicatrici. E qui arriva, boh, personalmente, una delle cose che più in assoluto amo in tutta la carriera di Burton, cioè il fatto di abbracciare una teoria di Schopenhauer. E mo facciamo i paragoni alti, c'è cioè il racconto del porcospino, senza entrare troppo in profondità, il racconto di Schopenhauer nel quale ci sono sti porcospini che stanno morendo di freddo durante l'inverno e nel cercare di creare calore, quindi avvicinandosi, abbracciandosi, non riescono perché gli aculei fungono praticamente da linea di separazione tra i loro corpi. Edward è la stessa roba, abbraccia quella filosofia splendida che sempre in quegli anni abbraccia anche l'idea che hanno in Evangelion, citandolo però esplicitamente, cioè la teoria per cui l'essere umano è incapace ad avvicinarsi all'altro e che gli aculei metaforici ce li abbiamo anche noi dal primo all'ultimo essere umano, e che il contatto fisico sia impossibile soprattutto per alcuni individui particolarmente disagiati, banalmente discordanti rispetto al suono del resto del mondo. Edward è la messa in scena pratica di questa cosa, non tanto delle delle forbici, ma delle lame in senso lato al posto delle mani, che non fanno altro che impedirgli, come fosse un porcospino, di avere un contatto fisico col prossimo. È chiaro che la cosa non è così estrema, nel senso che soprattutto all'inizio del film i contatti fisici tra lui e gli altri personaggi avvengono e sono tenerissimi, il modo in cui si fa truccare dalla signora Box, cioè i contatti fisici avvengono, però molto ruota ovviamente attorno al fatto che soprattutto andando in chiusura nei momenti più concitati, gli è impossibile avere a che fare fisicamente col prossimo senza ferire. Graffia il figlio della signora Box, accoltella per errore a un braccio il fidanzato Chad Bulletto
No, in realtà
di
qui non
Winona
mi
Ryder.
sembrava proprio.
Prima di un atto di violenza così estremo, e anche prima soprattutto che proprio venga invasa a casa sua sul finale, non riesce proprio a tollerare l'idea di ferire volontariamente qualcuno, anche per via del ricordo del Vietnam splendido che ti viene mostrato alla fine. Viene mostrata la morte dell'inventore, del creatore, cioè Vincent Price. Per il
Cioè,
momento,
cercherei di
no.
accarezzarlo o anche solo per vedere se è vivo, in
Sì.
realtà, cioè, comunque gli graffia.
Sì, lo sfigura il cadavere perché gli è venuto un
No,
coccolone nel morto.
esatto, più, anche
Sì.
se più un graffio è un graffio lieve, su questo cioè, più che altro è bello notare anche, proprio, anche la delicatezza con cui tocca, sa di avere delle lame al posto delle dita, che poi in realtà sembra un po' un'ottica da boomer, sta mano può essere lama. Comunque.
La scena che mi ha rovinato l'infanzia, perché lo titolo su Italia 1 una delle tante volte quando ero piccolino, cazzo tenevo 5-6 anni, e lo stavano vedendo tutti quanti in salotto, io non lo stavo vedendo perché non stavo facendo altro evidentemente, entrai in salotto e vidi solo quella scena lì, cioè delle mani che si sgretolano poi che trafitte dalle lame, Vincent Price che schiatta e viene graffiato in faccia, passai tutta la notte sotto al letto letteralmente cacandomi addosso e non ho più rivisto Edward per 15 anni per quello esattamente, perché era un incubo per me quella roba lì, del freak, del mostro che ammazzava il povero vecchietto che ammazzava il padre di fatto, e quindi
In
out of
realtà non
context
lo
l'ho sempre
ammazzo.
odiato. Tra l'altro nella mia testa l'avevo ammazzato perché vedevi ste
Anzi,
lame che trafiggono le mani silicone, esatto.
in realtà il Vincent Price è proprio è un padre. Amorevole, uno che ci tiene, insomma, gli insegna il buono e le buone maniere, Galateo, la poesia, Big Book of Poetry. Sì, tra l'altro con Vincent Price che in vecchiaia sembrava Ciccio in Grassia. E ricordiamo che questo è stato l'ultimo ruolo di Vincent Price, una cosa assurda di.
Sì, vabbè, quella è la caratteristica che in vecchiaia, aggiungendo le rughe praticamente, avevi questo cristiano abbastanza alto, esile, con un volto ovale, questi capelli bianchi laccati all'indietro, i baffoni iconici suoi, sembrava disegnato praticamente in quell'ultimo periodo, sembrava uscito da un disegno di Tim Burton praticamente, però questa figura dell'inventore è centellinata ovviamente, ovviamente in parte un modo per Burton finalmente per lavorare in live action col suo eroe d'infanzia, Vincent Price. Un po'
E
anche
soprattutto.
perché serviva a dare un incipit più esplicitamente shelliano alla Frankenstein, insomma, all'opera, quindi mostrando un minimo un rapporto col creatore. E soprattutto serve per un'inquadratura in particolare, cioè il biscotto a forma di cuore, che prende le distanze di fatto dal modello di riferimento, cioè sia in realtà il Frankenstein letterario che il Frankenstein di Whale, che è un altro suo grande riferimento. Cioè due film su Frankenstein incentrati entrambi più sul cervello, sulla rianimazione intellettuale, anche con la moglie di Frankenstein. Frankenstein, poi Whale. Questo è uno di quei Frankenstein invece più incentrati, uno dei pochi in realtà, sulla questione emotiva, cioè sul fatto di dare cuore alla macchina, alla creatura, non tanto di ridare vita partendo dal cervello, ma di dare vita partendo da zero, partendo dal cuore, partendo dall'emotività. Ed è una differenza sottile, ed è una differenza soprattutto più in linea, ovviamente, col pensiero, con la poetica di Burton, che è sicuramente più vicina ad aspetti emotivi, impulsivi più che emotivi. Il suo è un cinema più impulsivo, come tutto il cinema popolare, e meno cervellotico in tutti i sensi. E chi fa una via di mezzo è più, ovviamente, Mel Brooks con Frankenstein Jr., che ha sia quello che quell'altro, ha sia il risveglio intellettuale che quello emotivo e anche quello erotico, che in Edward non manca assolutamente, cioè c'è il personaggio della MILF single che
Grosso.
praticamente prova a scopare qualsiasi cosa che respiri, pezzo con l'idraulico lì all'inizio del film, la presentazione del personaggio. Uno dei punti salienti del film tematicamente è una roba sulla quale già abbiamo insistito nella prima parte di monografia e che qui tocca uno dei suoi apici insieme a Mars Attacks, almeno per me, cioè la questione legata all'analisi della piccola borghesia, della piccola realtà provinciale degli Stati Uniti di quel periodo là, perché qui siamo nel 90, quindi a cavallo tra un decennio in preda all'edonismo reaganiano e il primo di due periodi Bush. Quindi è un periodo che affascina molto Burton, lo sappiamo, e che qui trova una delle sue declinazioni più interessanti, un po' perché più che in altre situazioni immerge in un contesto di cinema di genere, cioè di commedia, a partire appunto da queste donne sole, disperate per lo più, poco attraenti o che si sentono poco attraenti, ma che vogliono essere cose seducenti che praticamente vivono attorno all'idea di gossip. Cioè il personaggio della Box, che è l'unica donna che lavora là in mezzo praticamente, perché le altre sono tutte donne o mantenute o disoccupate o semplicemente ricche, perché no? La Box è
Casalinga.
che deve lavorare, insomma, che deve fare la rappresentante di cosmetici per una grande ditta, che viene completamente ignorata e scagata da tutte, finché non porta l'elemento di mistero, cioè non ospita in casa questo misterioso fanciullo con le mani di forbice e i capelli a pazzo che non parla con nessuno. E quindi, insomma, c'è un'idea molto precisa anche sul gossip, che praticamente è un po' come in bocca di rosa di André, no? Le notizie hanno bisogno di poco per scoccare di bocca in bocca. E lì è la stessa cosa, cioè l'attenzione sulla famiglia Pox arriva nel momento in cui il freak, il weird, arriva in quel contesto lì, il momento in cui il bianco e il nero letteralmente invade il mondo a colori, che è una cosa, no, che un po' verrà ricalcata anche da Pleasantville tanti anni più avanti. Qui trova una nuova dimensione la questione dell'analisi del mondo di provincia immerso nel contesto della commedia, nel contesto di genere. Il film è furbissimo da un punto di vista della scrittura, perché alleggerisce un film che di base sarebbe dovuto essere un melò, se visto dal punto di vista del dottor Barton, che è praticamente un uomo solo, disperato, depresso, che trova sfoghi creativi con cui sostanzialmente va avanti in qualche modo. Al posto di diventare un melò, diventa un film di commedia, perché tutti i personaggi che circondano Edward sono delle macchiette, in sostanza, dal fidanzato Chad, Jim, di Winona Ryder, ad Alan Arkin, che ha una parte splendida, che interpreta il marito della signora Box, che è praticamente il classico americano medio di mezz'età, dipendente, che non ha la sua azienda, ditta, insomma, non è un libero professionista neanche, insomma, è un dipendente frustrato che si è creato una sua piccola realtà di vago benessere economico, mettiamola così, che c'ha la casetta, tutto quello che vuoi, però diciamo non conta un cazzo da un punto di vista imprenditoriale. E infatti la famiglia Box è frustrata dalla famiglia di Jim, che invece è una famiglia ricca, che ha addirittura un vault con tutti, insomma, i gioielli, le chiavi dell'auto, tutti gli oggetti di valore ipertecnologico, avanguardistico in casa. E infatti da lì nasce la sequenza della rapina, che è atroce.
Poi la cosa ovviamente interessante è che è lo stesso figlio a voler rapinare il padre, nel senso che a voler entrare in questo vault, perché poi in
Sì.
realtà più che altro si rende molto bene, diciamo, l'individualismo un po' che è figlio di questa mentalità, poi accentuata diciamo, dal decennio dell'edonismo di Reagan e Bush Senior, cioè sul fatto che praticamente tu sei quasi cioè sei ideologizzato dalla cosa del farti da te, insomma, perché se da un
Esatto.
lato c'è per esempio il borghese piccolo piccolo che vuole che il figlio cominci da dove lui ha interrotto, senza farsi, diciamo, senza fare tutti i sacrifici che ha fatto lui, dall'altro lato invece qui c'è: io mi sono svenato, ti devi svenare pure tu, e ti devi, cioè, diciamo, c'è questo attaccarsi a questa etica del sacrificio che in realtà diventa proprio un vero e proprio autolesionismo in certi casi. Cioè, se non ti, appunto, se non fai questi sacrifici quasi estremi, non sei nessuno, non conti. E quindi, diciamo, questa è pure un'altra origine della frustrazione e anche del carattere dello stesso Jim, insomma.
Sì, infatti la cosa del borghese piccolo piccolo è giusta, perché, cioè, culturalmente per noi è difficile capire una roba del genere, ma come un padre ricco che non fa godere di quel privilegio a un figlio, cioè, quello, perché è una cosa tendenzialmente molto italiana, per dirla alla Stanislaw Rochelle, quella di ereditare senza doversi sporcare le maniche, sostanzialmente. Io non ho avuto un cazzo, dirà il classico patriarca di turno, io non ho avuto un cazzo in gioventù, mi sono fatto da me, quindi i miei figli dovranno avere quello che io non ho avuto in gioventù. Invece una roba tipicamente americana è questa etica quasi stacanovista, più del sacrificio, no? Del fatto che proprio perché vengo da una famiglia benestante che si è fatta da sola, seguendo il sogno americano, devo anche io replicare quel successo, e che è un motivo di grande depressione sociale, di fatto.
Capito, non conta comunque un cazzo il parlare col figlio, ecco.
E quindi è il figlio che rapina il padre, avvalendosi di Edoardo, che ovviamente ha questa skill, avendo delle forbici per le mani, di poter sbloccare le serrature delle porte, insomma, utilizzando le sue mani. Gli mettono un cappellino, lo mandano a fare una rapina, e poi c'è il finale splendido, no? Metti le mani bene in vista e pensano che siano delle armi le sue mani, in realtà. E da lì c'è il ribaltamento di fronte totale, perché nell'adattare Frankenstein qui c'è anche una divergenza, ovviamente. Cioè, se in Frankenstein è tutta una riflessione su quanto sia legittimo tenere al mondo una creatura del genere, c'è la fuga del mostro, della creatura più che del mostro, in giro per il mondo, l'inseguimento tra creatore e creatura per buona parte del racconto, del romanzo. Qui in realtà c'è un periodo in cui la creatura entra in società, ovviamente, che è tutta la prima ora di film. Nella seconda ora il focus, perché Frankenstein, cazzo, si sposta sul momento in cui il mostro viene visto come tale. E quindi la folla inferocita inizia a prendere piede e c'è la ribellione. Cioè, nel senso, non è un film che fa una retorica del cazzo, quello di Barton. Non c'è la retorica del cazzo sul freak che riesce ad entrare in società e riesce ad essere accettato, che si imborghesisce in un certo senso. Cioè, in parte, ma è una cosa che non può funzionare. Cioè, è un film, da un certo punto di vista, molto conservatore, da un punto di vista della natura delle cose, se vogliamo metterla in questi termini. È un film estremamente pessimistico sulla natura dell'uomo. Cioè, è un film che non ammette il fatto che la diversità possa essere, in un certo senso, assimilata e sintetizzata da una massa. Cioè, ovviamente, mi diventa Nanni Moretti, Edward. Cioè, comunque, anche in una società migliore, fare comunque parte di una minoranza delle persone. Cioè, Edward non è in grado, praticamente, di entrare a far parte di una maggioranza, di un'omologazione, di pensiero, di vita sociale in generale.
Ah, ma più che altro, capito, nel momento in cui, diciamo, sei perfetto nel momento, fino al momento in cui sbagli, da quel momento in poi diventi il demonio, nel senso c'è l'incapacità proprio di accettare la possibilità che una persona possa sbagliare, soprattutto poi se è una persona che proprio non ha esperienza della vita, però effettivamente sono, cioè, perché poi alla fine quello che ci forma come persone sono gli sbagli che facciamo più dei successi, e quindi, però, ovviamente questa cosa non è una cosa, questa non è mai facile da accettare, soprattutto poi diciamo, in un contesto poi così chiuso fondamentalmente come quello, insomma, di questo paesino, di questa suburb, in cui ovviamente vige, diciamo, un certo tipo di mentalità che è proprio tagliata con l'accetta, non per difetto ovviamente di scrittura dei personaggi, ma perché anche qua, sempre questo film l'ha scritto anche Burton? Non mi
Soggetto.
ricordo. Ok, no, vabbè, però ecco, cioè, più che altro non per cattiva scrittura, ma anzi per la qualità della sceneggiatura di Caroline Thompson, ecco,
Sì.
che comunque riesce a catturare bene questo e a semplificare senza banalizzare il prodotto di questo tipo, cioè di una mentalità così chiusa, cioè che in realtà è una specie di effetto collaterale della stabilità per certi versi, perché poi alla fine hanno tutte le loro case, le loro villette, i loro giardini, le loro famiglie. Diciamo, sono sempre un po' sul chi va là, perché tutto quello che si è faticosamente costruito, su questo non c'è dubbio, poi possa cadere così come un castello di carte, che appunto delle fondamenta così solide. Più che altro, ecco, sono delle fondamenta che non vengono mai messe in discussione, diciamo, perché nel momento in cui uno le solidifica è come se poi smettesse di oliarli. Capito? Come se tu costruissi un
Sì.
cavalcavia e poi, insomma, non gli fai manutenzione e quindi, o anzi, ne fai troppa per certi versi, però appunto non ci sono mai le vie di mezzo, però, capito, nel momento, perché poi non, come se non avessi mai esperienza, capito, del fatto che possa cadere un calcinaccio, per esempio, nel momento in cui cade il calcinaccio lasci crollare tutto il cavalcavia, anzi sei tu il primo a scassarlo, perché, o comunque a cacciare via tutto il resto,
No,
a non
cioè, il
farci
punto
costruire
è.
niente attorno.
Cioè, il film comunque è un grosso flashback, e attenzione, cioè parte da un presente che secondo me in realtà è successivo agli anni 90, cioè saranno tipo gli anni 2000, perché poi c'è un grosso salto indietro nel tempo che ti racconta tutta la storia di Edward legata a Kim, che ha 15 anni, insomma, all'epoca dei fatti, che è Winona Ryder, che è praticamente ambientata nel secondo dopoguerra, cioè tra gli anni 50 e gli anni 60 a livello di ambientazione, e quello è il primo
Sì.
momento storico in cui non solo c'è una possibilità fondamentalmente accessibile a tutti di accedere a dei mutui, dei prestiti in banca per aprire delle attività, comprare casa, poter creare una propria attività societaria.
Sì,
Cioè,
per
è
forza.
il primo momento storico in cui masse intere di cittadini, milioni di cittadini, vengono messi nelle condizioni di poter accedere al concetto di proprietà privata, che era una roba estremamente oligarchica in un certo senso fino alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi quella è la prima generazione nella quale intere cittadine sono fatte di standard, sono fatte di confini ben delineati che non vengono mai messi in discussione, come dici tu. Perché quello di Burton è la cittadina media nella periferia benestante americana, nella quale ognuno ha la sua cazzo di casa, molti non hanno neanche bisogno di lavorare. Sostanzialmente si crea un equilibrio, seppur molto sottile, poiché vincolato a degli schemi ideologici molto semplici da decodificare. Cioè, tutto il pezzo in cui viene cercato di spiegare uno schema di valori morali corretti, no? Al personaggio di Edward. Trovi una borsa piena di soldi a terra, cosa fai? Tieni i soldi, li dai ai tuoi amati, li doni ai poveri, li porti alla polizia. Cioè, questa retorica del cazzo. Perché Edward è proprio l'antitesi del racconto di formazione. Cioè, nel senso, dal film incentrato sull'alieno che entra a contatto col mondo dei comuni mortali, ci si aspetta appunto un racconto di formazione di norma, ma questa è l'antitesi della formazione. Cioè, la formazione prevede imparare dagli errori, come dici tu. Questo è un film in cui il protagonista è letteralmente un elefante in una cristalleria per 2 ore. E nel momento in cui spacchi qualche pezzo di cristallo, ma non è che ti danno una pacca sulla spalla e ti permettono di ricominciare. Assolutamente no, sei condannato una volta che hai commesso l'errore.
No.
E infatti è proprio assente una dimensione religiosa da questo punto di vista, perché la cultura protestante, più di quella cristiano-cattolica, è molto più vicina all'idea assoluta di perdono come virtù sociale, prima ancora che religiosa. Cioè non c'è un'etica del perdono intesa in maniera religiosa in questo film. Non esiste il perdono, c'è solo la condanna.
Cioè, in realtà dal protestantesimo prendono soltanto la filosofia imprenditoriale, per certi versi.
Praticamente sì, è quello.
Prega e lavora, però.
Senza il prega stavolta proprio. È l'unico personaggio religioso del film. È una cazzo di
È
estremista
un'esaltata, sì.
religiosa. Sì,
Sì, ma
terrorizzata dal
anche.
demonio.
Sì, anche ecco, in realtà, anche perché proprio in realtà in questo contesto di tutto, dove tutto è polarizzato, dove non ci sono vie di mezzo, naturalmente anche la religione fa parte di questo discorso, insomma. E tra l'altro
Esattamente.
poi questa messa in scena appunto della provincia, eccetera, ovviamente viene molto dal personale di Burton, dal vissuto proprio del suo essere di una provincia, di una periferia, cioè che proprio per ironia della sorte è la periferia di Los Angeles, di Hollywood, in cui è cresciuto, che tra l'altro poi assomiglia a un'altra cosa in realtà, che il nome Burbank torna in un altro personaggio, questa volta finto, di un film di quasi un decennio dopo, che è The Truman Show. Perché
Vero.
Truman come fa di cognome? Burbank. E abita in questa specie di. Vabbè, questa ovviamente è scelta non casuale, sempre come dire, per il linguaggio di tutto costruito. Più che altro questa estetica del paesino perfetto, quasi anni 50, cioè anni, un po' anni 50, un po' tutto coi confini squadrati e disegnati, ritorna un po' proprio nella rappresentazione di Seven, la città, il grande set dove vive Truman. Cioè, è quell'ideale là, è come se proprio l'immaginario americano in questo caso faccia proprio leva su quell'ideale lì, dove c'è spazio per tutti, dove tutti hanno la loro casetta, i loro confini ben definiti, dove se però, capito, che sono chiusi e personalmente, cioè molto chiusi e ben protetti, nel senso che se per sbaglio ci capiti e ti pigli una fucilata, poi capi, è pure colpa tua se c'hai la capa scassata. È banale. Analizzerei dicendo che poi si parla dell'ipocrisia di questo tipo di mentalità.
La rappresentazione della provincia americana è splendida. Vabbè, ci sarebbe un'altra cosa che abbiamo sorvolato, cioè il personaggio della Ryder, che di fatto è la
Sì,
svolta narrativa di
Kim.
Edoardo Kim.
Sì, è ancora unspoiled, perciò cioè lo è e non lo è, perché comunque ha, diciamo, ancora il candore un po' infantile,
Sì.
ma cioè, è ancora l'innocenza. Però, diciamo, la sta perdendo perché, insomma, primo perché chissà per quale motivo all'inizio del film è fidanzata con Jimmy il Ciaddone. Insomma, è l'unico personaggio che effettivamente si mette in discussione, cioè ovviamente è l'unico profondo insieme allo stesso Edward e soprattutto è anche lì, forse l'unica via, l'unico mediatore effettivo tra persone che però hanno la loro dimensione e dalla quale non escono e che non mettono sempre mai in discussione.
Ah, sì, lei è l'unica che effettivamente mette tutto in discussione, ma in realtà il personaggio, oltre Edward, in realtà più riuscito di tutti è proprio la madre, in realtà, la signora Box,
Sì.
perché è l'unica che, sebbene senza fare allusioni mirate, segue effettivamente un'etica religiosa, un'etica samaritana, se vogliamo metterla così, no? Dell'accogliere a prescindere il diverso, l'uomo in difficoltà, è quasi francescana come figura, che è completamente fuori contesto in quel mondo lì in cui il diverso è messo da parte, è discriminato. E quindi la signora Box è un personaggio un po' più tridimensionale là in mezzo, o quantomeno
Sì.
che cerca di dare una risposta a quel mondo là. E perché lei è un'incompresa al pari di Edward, più della figlia ancora? Cioè, c'è un motivo se la madre ed Edward trovano immediatamente una corrispondenza? Vuoi un po' per questa virtù samaritana colta dal personaggio della signora Box? Ma anche perché in un certo senso c'è un motivo se poi Edward si innamorerà della figlia. Non tanto per delle scemenze di sceneggiatura, per delle superficialità di scrittura del film, cioè vede la ragazzina bellina, affascinante, se ne innamora poiché un ragazzo solo e disperato. No, c'è una corrispondenza tra madre e figlia. Sono due personaggi che credono molto nel prossimo e che soprattutto sia Edward che la signora Box sono due personaggi invisibili. Allo stesso modo, cioè la signora Box è ignorata dal vicinato all'inizio
Sì,
del
non le
film.
aprono perché le arriva nel castello dove c'è Edward, perché Diciamo tutti quanti la scacano un po'.
E quello è il punto, c'è una corrispondenza, sono due personaggi profondamente soli, tant'è che l'inquadratura più bella del film è quella in cui, vabbè, noi all'inizio del film in teoria non sappiamo che è Kim l'anziana, anche perché cioè, l'attrice è sempre Diane West, cioè la mamma, che racconta la storia alla bambina, guarda fuori dalla finestra verso il castello e parte sto finto piano sequenza che c'è in tutti gli inizi di film di Burton, il finto piano sequenza in tutti i titoli di testa o scene d'apertura. La cinepresa viaggia attraverso la cittadina con la neve e entra nel castello da un'altra finestra e quindi c'è il ribaltamento dell'inquadratura della composizione di partenza, cioè al posto della signora Box che guarda fuori dalla finestra c'è Edward che guarda fuori dalla finestra, cioè dalla prima inquadratura del film Burton ti sta suggerendo che questi due personaggi sono speculari, cioè sono le stesse inquadrature dai due capi opposti della città, stessa inquadratura, te lo sta
Sì.
dicendo, sono due personaggi che guardano fuori dalla finestra un mondo microscopico, un plastico, però ripeto, poi alla fine il colpo di scena è che la vecchia è Kim in realtà, l'attrice è quella, te lo dice esplicitamente Burton che i due personaggi sono identici e quindi il fatto che poi riesca a capirsi perfettamente anche con la figlia della signora Box sta esattamente in questo, nel fatto che madre e figlia si somigliano da quel punto di vista. Poi lasciamo stare che Kim è un personaggio insopportabile perché è molto passiva per buona parte del film e quasi si capisce di essere attratta da Edward vedendolo in televisione, che è una cosa che un po' mi turba, cioè il fatto che ci voglia la cazzo di televisione, la comparsata televisiva per farla vedere quel personaggio sotto una nuova luce, però quantomeno il personaggio si aggiusta, tra virgolette, poi nel momento in cui prende la difesa di Edward, gli mostra all'atto pratico che in realtà lui può abbracciare qualcuno, con una delle scene più famose degli anni 90 cinematografici, Hold me,
Sì.
I can't, e poi insomma si cinge il braccio di Edward attorno e parte il ricordo del Vietnam di quando insomma il caro Vincent Price schiatta, momento incredibile, come anche altissimo il momento della danza sotto la neve con la statua dell'angelo di ghiaccio, perché, e qui poi forse possiamo anche chiudere perché stiamo da un'ora su Edward,
Sì, è
anche
vero.
vabbè, Danny Elfman che tira fuori una colonna sonora che non ha senso, cioè, a partire da tutti i temi che riguardano il personaggio di Edward, accompagnati da queste voci bianche, da questi cori angelici, e tu stai già
Ok.
piangendo alla terza nota di questo
E questo è
di questo solfeggio praticamente,
usa
è
sempre la stessa
incredibile.
scala.
Sì, è la stessa, non cambia mai. Massimo ci aggiunge un paio d'archi in più vai avanti nel film.
Ha capito che la scala, mi pare, credo che sia la minore armonica, non mi ricordo, è la sua, insomma, comunque, è la sua lingua, anche perché, insomma, è incredibile come molte, come le colonne sonore di Elfman si somiglino tutte, ma nessuna sia, cioè, però non sono tutte uguali.
Anche tutti i temi circensi nei vari film di Burton si somigliano senza somigliarsi in un certo senso.
Anche, esatto, anche se poi si può dire lo stesso proprio per i film di Burton, sono tutti molto simili, ma nessuno uguale all'altro.
Le differenze le vedi più negli anni 2000 perché c'è molta roba su commissione, molta roba
Sì.
inflazionata dai produttori e quindi insomma, vedi un po' delle perdite di controllo quella. Questo film è troppo bello.
Sì, è
E a
bello, sì, è
tutti quelli
proprio.
che magari lo sottovalutano perché ci sta, i film degli anni 90, i cult degli anni 90, gli spettatori un po' più snob vengono un po' bollati, no, come da evitare, poiché troppo semplici, troppo commerciali. Commerciale è una bella parola, ragazzi, soprattutto legata a autori come Burton.
Commerciale pop.
Edward è un film splendido nel quale chiunque può rivedersi, e soprattutto un film che parte da riferimenti nobilissimi come Frankenstein e come al solito immaginario dell'horror televisivo anni 60 e l'horror classico industriale anni 30, mettendoli però sotto una luce nuova e sposando generi, quindi dall'horror per tutti, dall'horror spooky alla commedia, quindi è un altro tipo di genere, è una commistione continua, è un gioco di vasi comunicanti splendido, è un racconto di solitudine, un racconto dell'accettazione della solitudine ed è quasi un viaggio alla Miyazaki in realtà, cioè quella classica situazione da film di Miyazaki in cui un personaggio affronta un viaggio per un breve arco di tempo per poi ritornare al punto di partenza, Città Incantata, Ragazzo Leone, Mononoke e quant'altro, è Totoro, cioè è esattamente in quella stessa linea di cinema immaginifico, di cinema fantastico, ma anche Fellini. Cioè, Sceicco Bianco, è la
Sì,
stessa roba.
altro. L'arrivo degli alieni in Mars Attacks, cioè nel desertone, se ti ricordi, c'è una grossa impalcatura che sembra quella di 8 e mezzo,
Sì,
cioè quella
sì, sì,
ricorda
sì,
molto
sì, sì,
quella
sì.
di 8
Bene, mi sa che dobbiamo avanzare e
e mezzo. Allora, a proposito, ecco,
passare.
faccio io il raccordo. Tu hai detto la parola film commerciale, che in realtà è un concetto che ritorna in un altro film di Burton, di cui parleremo sempre in questa puntata, che è Ed Wood, che è uscito tra l'altro 30 anni fa esatti, lo stesso anno di Satan Tango e di Pulp Fiction. Prima di Ed Wood c'è un altro film, Batman Returns.
Parapapara. Che spettacolo, che spettacolo.
E beh, che cosa? Allora, Batman il ritorno. Perché è meglio del primo e perché è meglio di tutti gli altri film di Batman?
Non è il miglior film di Batman, è il secondo miglior film di Batman mai fatto dopo quello di Reeves, è
Scalzato
migliore
da
del
poco,
primo.
sì, è vero.
Notizia per gli amici amanti di Letterboxd: nel mio Letterboxd ci sono solo due film di supereroi che hanno le 5 stelle, che sono The Batman e Spider-Man 2. Però Batman Ritorno è un
Ah, sì.
capolavoro assoluto del genere, attenzione, semplicemente
Sì.
essendo molto legato al personaggio a fumetti, sono molto puntiglioso rispetto a alcune questioni di adattamento. E questo è meglio del primo perché è un film di Burton in tutto, a differenza del primo.
Sì, anche se cioè, insomma, c'è una discreta continuità anche
Sì.
stilistica tra un film. Cioè, dici, probabilmente per quel periodo Burton è sempre il regista giusto per Batman. Diciamo, è un peccato che poi non gli abbiano affidato la regia anche dei successivi, cioè, nel senso, quelli fatti da Schumacher. Però
È
mi
perché
rendo
non
pure
incassò
conto.
bene.
Eh sì, non incassò quanto il primo, ma comunque, insomma, non mi ricordo se fece proprio flop, però in ogni caso. Cioè,
260 milioni, che sarebbero attuali 500-600 milioni, quindi buon risultato, ma non eccellente.
in ogni caso ci ha regalato questo bel film, insomma, con tra l'altro anche là degli attori che fanno paura proprio a livello proprio anche di interpretazione, di carriere, di ruoli. Ecco, perché una cosa che si sottovaluta forse è la capacità di Burton di dirigere gli attori. Cioè, come vedremo, lui è capace di far recitare bene degli attori che non ti aspetti per certi versi, o comunque che, o magari che prima ancora di diventare iconici, perché per esempio penso a Sarah Jessica Parker che fa
Sì.
Dolores Fuller in Ed Wood, che tu dici, wow, questa poi qualche anno dopo farà quella monnezza di serie, non mi piace. Ah, l'ho pure provata a vedere, non sono riuscito ad andare oltre la prima stagione,
Era
avrei
VIP,
voluto
come si
farlo.
chiama?
No, Sex and the City.
Ah, non stavo pure in... È vero, cazzo, Carrie, giusto, vabbè, insomma.
Sì.
La stessa Patricia Arquette, attenzione, praticamente lanciata a grandi livelli da
Vero,
Hollywood.
vero, no, però era per dire, Sarah Jessica Parker, mo, al di là delle battute che si possono fare su una serie che, devo dire, non piace né a me né a te, più che altro poi si va a impelagare un po' con quel personaggio di Carrie Bradshaw che praticamente se lo porta appresso fino ad oggi, perché comunque sono uscite due stagioni proprio di un no, di un revival, di un seguito effettivo di Sex and the City che si chiama And Just
And
Like
just
That.
like that. Che titolo di merda, madonna mia. Vabbè.
È proprio come esso, è proprio come quello, anzi. Vabbè, comunque, tornando invece a
Sì.
Batman il ritorno, troviamo sempre dei fior fior di attori, perché Michael Keaton, a me personalmente, proprio il suo aspetto fa ridere, proprio non come Batman, ma come Bruce Wayne. Cioè, però mi rendo pure conto che questo è il mio problema, perché c'è lui che tiene sempre quel labbro perfettamente rotondo. Riesce comunque a recitare il film tenendosi una sola espressione e riuscendo ad essere, tra l'altro, perfettamente bilanciato come Johnny Depp in Edward Mani di Forbice, comunque anche Johnny Depp recita con tre espressioni in tutto il film, ma sono tre espressioni scelte e studiate, non
Ah, è
perché
tutto un film
Johnny
di
Depp.
sottrazione, Edward,
Esatto,
ovviamente.
non perché Johnny Depp e Michael Keaton siano due incapaci, anzi l'esatto contrario, perché è perfettamente limata, non vogliono fare i virtuosi, non caricano, ma appunto sottraggono. Poi tra l'altro Michelle Pfeiffer, che vabbè,
Michelle Pfeiffer.
poi l'immenso, in realtà poi i due attori immensi, proprio che lavoreranno, cioè che faranno uno, mi pare, no, che lavoreranno di nuovo con Burton tutti e due, che sono Christopher Walken e Danny DeVito, che fanno
Walken
praticamente.
solo Sweeney Todd dopo.
No, su Sleepy Hollow.
Ciao, sì.
E che ruolo in Sleepy Hollow! A me piace tantissimo. Quell'unica scena in cui compare con la testa attaccata addosso, ma è incredibile.
Perfetto,
Mentre
perfetto.
Danny DeVito tornerà nel successivo in Mars Attacks, ma comunque Danny DeVito che fa il pinguino è incredibile, nel senso
Questo è
che.
il primo film di una trilogia, secondo Burton. È la trilogia del circo in cui c'è Danny DeVito, che è un personaggio circense. Qua è il pinguino. Big Fish è il capo del circo, ed è il capo del circo anche in Dumbo. Quindi è una trilogia ideale
Sì,
che
è
hanno
un.
definito loro tre, loro due.
No, ma fra l'altro
Sì.
poi è un personaggio anche là terribilmente. Tra l'altro poi la cosa bella di Burton è che i suoi personaggi, cioè bella o brutta, dipende, è la cazzimma dei suoi personaggi, cioè proprio
Sì.
dei personaggi cattivi che sono, ma come gli stessi marziani di Mars Attacks o come appunto
Sì,
il
sono
Joker del
freddissimi i
primo
marziani.
Batman, tengono una cazzimma proprio dentro. Quindi proprio a
No,
me mi
sono
piace
proprio
più.
animali a sangue freddo. Cioè, anche il modo in cui Christopher Walken ammazza Selina Kyle all'inizio di Batman e
Ma
Ritorno.
è incredibile quella scena.
Sarebbe da criminali ammazzare qualcuno. Inizia a ridere e poi la spinge giù. Tutto
Sì,
un po'
no,
comico,
che lei dice,
mostruoso.
ah sì, ci ho creduto, e la butta giù, incredibile, tra l'altro,
Splendido, splendido.
grande costruzione di una scena, grande montaggio, cioè, L'unica cosa però che non mi spiego è com'è che nasce effettivamente Catwoman, cioè sopravvive ad una caduta.
Grazie per la domanda.
Perché io non conosco il personaggio del fumetto.
No, beh, ma non ci faccio neanche un discorso fumettistico qua, faccio un discorso legato un po' a quello che mi dà Burton con questa figura di Max Schreck, che omaggia ovviamente il
Sì.
cartone che verrà. No, beh, splendida quella cosa lì, perché giustamente lui, a seconda del nome, Max Schreck, Massimo Spavento, Massimo Terrore, ovviamente ti suggerisce che in realtà, cioè te lo sta dicendo esplicitamente, guarda che il cattivo è là, gli altri sono delle vittime. Catwoman, perché sopravvive Catwoman? Allora, andando con ordine, a parte mi sbilancio dicendo che cioè, il primo atto di Batman Ritorno è forse uno dei primi atti preferiti della storia del cinema americano, è sensazionale a livello di ritmo, presentazione di ogni personaggio, tre inquadrature, come ti presenta il pinguino, al di là della scena prologo, diciamo, la soggettiva del pinguino. Con le mani con i guanti attaccate alle sbarre che guardano l'albero di Natale, splendida. Christopher Walken, la tavolata piena di uomini in completo in giacca e cravatta, con Selina Kyle, che è l'unica colorata a livello di abbigliamento, che porta caffè. Altra roba splendida. Come ti presenta Bruce Wayne? Con lui che vede il battesegnale, si alza e c'è il pipistrellone di sfondo a Michael Keaton col tema di Elfman che parte per la prima volta. Uno dei momenti più belli della filmografia del personaggio Batman, quella roba lì del battesegnale, meravigliosa, che si attacca perfettamente al finale del primo. Allora, Catwoman perché? In che modo resuscita? Perché quella è una resurrezione più che altro. La cosa è semplice. Cioè, Max Schreck chi è? È un industriale, tra i più potenti di Gotham, è praticamente il vero sindaco.
È un'eminenza grigia anche di capelli.
Sì, anche di capelli incredibilmente cartuneschi, praticamente è un barboncino che c'è in capa Christopher Walken in questo film. Il personaggio di Shrek, co cos'ha come caratteristica? È uno degli uomini più potenti di Gotham ed è un industriale che rappresenta, come in moltissimi film di Burton, un capitalismo sfrenato. Gli viene detto nella prima scena del film: ma come, signor Shrek, perché dovremmo puntare sull'energia elettrica? Tramite le energie fossili saremo coperti per i prossimi 100 anni. Lui dice: sì, ma stare coperti per 100 anni mi porterà a una crescita dell'1% nel prossimo anno. L'1% non è il nulla a livello di crescita, quindi è un personaggio famelico da un punto di vista imprenditoriale, che ha il figlio fantoccio pronto già a sostituirlo, tra l'altro quel piscione del figlio, quindi c'è questa cultura anche del nepotismo molto importante nel personaggio di Shrek, quindi è famelico da quel punto di vista, tant'è che costruirà la campagna elettorale di Oswald Cobblepot alla fine del primo atto. E la caratteristica però qual è un personaggio che ha avvelenato le fogne di Gotham, cioè il pinguino perché così nasce ovviamente deforme come tradizione vuole, però insomma quella deformazione anche alle braccia, soprattutto tutto ti viene suggerito che sia anche figlia dell'inquinamento di Gotham, frutto sostanzialmente degli scarichi di materiali tossici nella rete fognaria di Gotham da parte della società di Max Schreck. Schreck è un creatore come anche è creatore Vincent Price in Edward Mani di Forbice, cioè il suo rapporto con l'imprenditoria che causa inquinamento di fatto dà vita a delle mutazioni genetiche, perché il pinguino è così per via di Max Schreck in un certo qual senso. E questa è una roba che è molto figlia degli anni 50 e 60, che Burton ama molto ricalcare. Cioè, sai benissimo che nel secondo dopoguerra, il terrore della guerra fredda principale che ha portato alla nascita di centinaia e centinaia di pubblicità a progresso, documentari scolastici per educare il popolo all'idea che probabilmente potremmo essere bombardati da missili atomici da un momento all'altro. Rispetto a questa questione molto figa degli anni 50 e 60, come molti ricorderanno, cito la cosa più facile forse per tutti, dal film dei Simpson, la questione del pesce a tre occhi, la centrale nucleare, eccetera. Cioè, è uno dei grandi terrori dell'America figlia della seconda guerra mondiale. Era quella della mutazione genetica causata dalle radiazioni nucleari, dall'esposizione alle scorie anche, perché comunque non vorrei tralasciare un dettaglio, cioè che Batman Ritorno ovviamente è un film successivo alla tragedia di Chernobyl, quindi quando il mondo è entrato nell'ottica delle reazioni a catena, dell'escalation legate alla minaccia nucleare potessero avvenire da un momento all'altro, cioè Chernobyl è stato l'evento storico che ha dimostrato al mondo come era qualcosa di tangibile, era qualcosa che poteva effettivamente arrivare e sconquassare le vite di milioni di persone, no, per ovvie ragioni. E quindi la questione Catwoman è esattamente figlia di quel terrore, dell'ansia del nucleare e della mutazione genetica. Hai un imprenditore, Max Schreck, che inquina la città, inquina le fogne. Di conseguenza ti ritrovi dei gatti che trovano il cadavere di una donna precipitata dal 20° piano di un palazzo e semplicemente mordicchiandola e leccandola la mutano geneticamente. È esattamente figlio di quell'immaginario lì. Per cui gli animali contagiati dalle emissioni nucleari sono in grado di generare delle alterazioni genetiche in corpi esterni. E quindi il pinguino assume quelle sembianze lì, cioè il suo corpo di fatto deteriora a causa dell'esposizione all'inquinamento delle fogne, e dall'altro lato che Woman ha la possibilità di rinascere come donna gatto proprio da un punto di vista biologico, semplicemente venendo mordicchiata da degli animali. Cioè, l'ho sempre interpretata da quel punto di vista, questa questione legata alla trasformazione di Catwoman, che ovviamente può sembrare un po' buttata lì per caso, però in realtà se state un po' attenti al focus sul quale Burton spinge molto nella prima parte di film, cioè alle implicazioni dell'attività imprenditoriale di Max Schreck nei confronti del sottosuolo e in generale dell'ecosistema Gotham, la spiegazione sostanzialmente è quella, cioè non è che i gatti sono un elemento magico, non ci vedo magia in questa cosa, semplicemente si tratta di animali portatori di mutazioni genetiche, se vogliamo metterla così, che è una roba molto cartunesca, molto fumettosa, ovviamente in stile morso del ragno radioattivo proprio, ed è figlio di quel contesto là. Cioè, infatti c'è un motivo se Spider-Man nasce negli anni 60, cioè vi trovate con questa costruzione della timeline che vi sto proponendo. E poi il personaggio di Max Schreck incarna un'idea pienamente bartoniana, cioè nel senso che stiamo facendo presente a più riprese che nel suo cinema è ricorrente un terrore nei confronti delle derive del capitalismo, delle derive del sogno americano, della nascita di una certa borghesia. E ci sarà un motivo se, a differenza del primo film in cui c'è ovvio, del primo Batman, c'è ovviamente un focus sulla criminalità, nel secondo Batman, in Batman il ritorno, diventa centrale proprio la figura dell'imprenditore, cioè l'imprenditore è il vero villain, perché per quanto per ragioni anche fumettistiche il personaggio di DeVito, cioè il pinguino, venga venduto come villain del film, in realtà non lo è, cioè il pinguino è una vittima, è un film sulle vittime questo. Quindi il pinguino è una vittima per 12.000 motivi, anche poiché è abbandonato dai genitori, eccetera, ed è sfruttato a livello di immagine da Max Schreck per la campagna elettorale. Bruce Wayne è una vittima, Catwoman è una vittima, cioè in questo triumvirato degli animali, che è un trittico molto amato a livello fumettistico, cioè il pipistrello, il pinguino e la gatta, in realtà poi il male assoluto dell'imprenditoria, cioè un'incarnazione del capitalismo a cui Burton è sempre comunque legato. Ecco, per tutti
Il
quelli che dicono che il
manipolatore.
cinema commerciale non può essere politico, è una stronzata, il cinema commerciale forse è il più politico di tutti, anche involontariamente. Burton poi è un autore iperpolitico in maniera dichiarata.
Tornando a Batman Return, ho notato una cosa, che in realtà tutta la progressione del personaggio, la struttura, lo sviluppo, cioè ci sono in questo film, però non è Bruce Wayne ad averle. È il pinguino, cioè io ho notato che è proprio il pinguino che fallisce, cioè che compie il percorso di prova, fallisci, riprova. Ovviamente finisce malissimo per il suo personaggio perché è cattivo, però, e soprattutto, vabbè, non avviene un vero e proprio cambiamento perché non è che diventa cattivo o più buono, insomma. La progressione di un personaggio non la fa Bruce Wayne, ma la fa, cioè Bruce Wayne la fa al massimo in maniera un po', cioè è più psicologico, nel senso, è più un cambiamento a livello caratteriale, nel senso arriva a togliersi la maschera, diciamo, in quella maniera molto gommosa. Lo fa anche, cioè, però ecco, quello che però fa il percorso vero e proprio, un viaggio dell'eroe un po' splittato, perché appunto è diviso fra Bruce Wayne che evolve a livello del suo essere un buono, però quello che fallisce continuamente è il pinguino. È molto interessante perché non fa altro che confermare la teoria sul fatto che il cattivo è più importante del buono in film di questo tipo.
E qua è ancora
Insomma,
più intelligente perché in realtà te li mette sullo stesso piano e soprattutto Bruce Wayne evolve in relazione alle azioni degli altri, nel senso ha il pinguino che sostituisce Wayne perché il pinguino diventa una figura di spicco a livello istituzionale e di facciata banalmente per Max Schreck, non più Bruce Wayne in quanto imprenditore, mentre Batman è messo in ombra da Catwoman che proprio si propone come alternativa a Batman, cioè c'è la
beh,
prima
molto
apparizione del
fatale.
personaggio quando salva la donna, la tua vita è troppo facile, stai sempre ad aspettare che venga Batman a salvarti, a Catwoman.
Sì,
Cioè,
diciamo che, ma
Bruce
poi
Wayne è
soprattutto,
portato a
ecco.
un'evoluzione per quello, perché viene tentato, cioè c'è un tentativo di sostituzione dell'uomo e del pipistrello da parte del
Sì, poi
pinguino e
c'è
da parte di
esatto.
Catwoman.
C'è anche il pessimismo di Burton che torna in questo film sempre con la cosa che tutto quello che si è costruito, tutta la fatica che si fa per farsi accettare possa essere, come dire, distrutta in men che non si dica perché, insomma, qualcuno ti infama. Perché appunto tutta, diciamo, ecco, poi è molto calzante anche la cosa che, anche diciamo, tutta la macchina del fango che buttano addosso a Batman. Il fatto che, tra l'altro, poi in un periodo in cui le televisioni erano ancora, la televisione era il medium di riferimento, perché erano l'inizio degli anni 90, tutti quanti erano cresciuti con la televisione, la realtà era già cambiata ed era già filtrata appunto dal rettangolo in salotto che ti costruisce una narrazione che poi diventa in realtà anche il tuo credo politico. Cioè, per questo quindi torna ancora una volta l'elemento politico del film di Burton, come a dire, io ho studiato un po' la televisione, banalmente a dire, io ho studiato un po' la televisione e andatevi a fare e fate come Nanni Moretti che uscirà tra un anno dove va lui in giro con la Vespa, andate un po' in giro con la la Vespa per Gotham.
Esce
Però,
più che femmina, per citare qualcosa che era già uscito nel 92.
diciamo, volendola dire in maniera un po' meno banale, non fermatevi soltanto a quello che vi viene raccontato, state attenti a come vi raccontano le cose. In
No,
realtà
ma
poi mo lo
infatti
stiamo
anche
vedendo ancora di più.
da questo anche identifichi il perché questo film è un'espansione di certe cose che nel primo capitolo erano un po' buttate lì, cioè la questione dell'influenzare il pubblico tramite le televisioni per il Joker, entrando fisicamente nell'inquadratura più volte, era
Rubando il
lasciata un po'
segnale.
lì per caso. In questo secondo capitolo c'è proprio un'idea molto precisa rispetto all'influenzare le masse attraverso la televisione. Bugs Shrek è un personaggio tremendo da quel punto di vista, è un burattinaio allucinante. Per
Sì,
quello poi
ma
il
anche
pinguino
alla
funziona un
fine.
botto, perché, cioè, nel senso, lo dice, gli errori sono commessi principalmente da Cobblepot, e Cobblepot il pesce fuor d'acqua, e Cobblepot che viene portato in un contesto politico e politicizzante che lo oggettifica, cioè c'è un'inversione dei generi pazzesca in questo film, perché hai Selina Kyle che parte come donna frustrata, schiava, che è stupenda ma che non si lascia vedere perché è invisibile, un personaggio invisibile come molti personaggi bartoniani, messa a tacere in tutti i sensi dal personaggio di Shrek prima alla riunione, poi defenestrandola, che sostanzialmente tramite la mutazione genetica acquisisce una cosa al di là di doti fisiche assurde, cioè il coraggio di dimostrarsi al pubblico per quello che è, il coraggio di mostrare il proprio corpo e quindi accettare di essere sessualizzata. È una sessualizzazione buona, però, perché è un mostrare se stessa voluto dalla donna. Poi c'è l'inversione, perché il personaggio di partenza frustrato è il personaggio della Kyle, ma in realtà lo diventa il pinguino, cioè Oswald Cobblepot quando scende in campo in maniera un po' berlusconiana, qual è la
Salvando
caratteristica
un bambino.
principale della sua discesa in campo? Cioè il fatto che lui viene trattato esattamente come si tratta una donna immagine. Cioè lui è facciata, lui è un prodotto da vendere al pubblico, è una roba,
Sì,
è una
è una
bandiera.
bandiera, sì, è come. Te la ricordi quella puntata di Scrubs dove per
Non ho
promuovere
visto
la
Scrubs.
clinica. Vabbè, c'è una puntata, tra l'altro, delle prime stagioni in cui per promuovere la clinica del Sacro Cuore prendono Turk come testimonial. È come. È facilmente visibile sin dalla prima puntata, Turk è nero. E diciamo che cioè, praticamente puntano molto su questa cosa. E in realtà, alla fine, il pinguino altro non è che un capire, anche là è il burattino, la bandiera, che però in realtà come è sempre rappresenta il gesto capitalistico. Anzi, no, il lavaggio della coscienza, che però in realtà
Esatto,
non
è quello.
nessun cambiamento, esattamente come cioè al posto del pinguino ci sarebbe potuta essere una donna, che ne so, un mutilato, un nero.
Ti dico donna perché c'è proprio il ribaltamento della prima scena in cui
Certo.
Shrek mostra, cioè inizia a lanciare regali di Natale sulla folla, con questa ragazza che prende, si toglie il cappotto ed è mezza nuda e mezza al freddo. Cioè, cioè viene utilizzato allo stesso modo il pinguino, diventa una donna trofeo, quindi mette
Sì,
l'uomo nella condizione
diventa un.
femminile ed è splendida
In
come
realtà è proprio
immagine.
lui che ammazza la vecchia donna trofeo, se
Sì,
ti ricordi la scena di
sì, sì.
là. Poi, fra l'altro, ecco, ovviamente da tutto questo discorso che stiamo facendo sul manipolatore, no, capitalista, editore, eccetera, è escluso il nostro editore Frank Forkoff, ovviamente lo salutiamo.
Maestro, che
Ma
ci permette di
comunque.
essere liberi editorialmente.
Esattamente. Tra l'altro poi in questo, diciamo, in tutta questa diciamo, soprattutto in tutta questa demonizzazione in tutta questa manipolazione, in realtà più che demonizzazione del personaggio di Christopher Walken.
Ha le mani da tutte le parti, ha le mani da tutte le parti. E come in tutti i film di Burton, poi sono molto caricaturali certi personaggi, ovviamente, perché il messaggio deve passare a tutti i costi, quella è un po' la filosofia. E poi, sempre rispetto a che tu, ma vabbè, a parte Michelle Pfeiffer, in una delle interpretazioni più eroticamente forti della storia del cinema
Oddio,
americano,
facciamo i maschi per
la leccata di maschera a Batman è una delle robe più potenti mai viste, senza senso. Ma anche tutto il dialogo col pinguino, con l'uccello in gabbia, ragazzi, è di una semplicità quella scena, ma maestosa.
sì, con lei che se lo mangia e poi lo sputa, è
Ma che
incredibile.
spettacolo! No, ma
E lui che
veramente.
minaccia di sgozzarle il gatto, bellissimo.
Ma cazzo,
E poi.
ma perché il pinguino è una cazzo di vittima. Il pinguino non è abituato alla socialità, non è abituato alla vita sostanzialmente. È abituato a stare. È stronzo di natura, sicuramente. Però è un personaggio che non sa avere a che fare col prossimo, ovviamente, perché è l'uomo del sottosuolo, santa Madonna. E quindi
Sì,
viene masticato da
letteralmente l'uomo del
chiunque.
sottosuolo, sì.
Mastic viene
Poi nasce,
masticato da
però
chiunque quel personaggio. Cioè.
proprio nasce così,
Sì,
ovviamente
sì.
non c'è una questione di responsabilità genitoriale da parte dei suoi genitori. Ecco, poi a proposito di inversioni di genere, tu parlavi sempre anche un po' come dire, per tirare le somme, perché non vogliamo fare un'altra ora solo su Batman
Sì.
Returns, abbiamo altri due
Cioè,
film.
vorremmo, però non possiamo.
A proposito di inversione di genere, il finale, l'ultima inquadratura,
Che
esattamente, che
spettacolo.
ricalca esattamente quella la conclusiva del primo, La differenza è che adesso a vegliare su Gotham non c'è solo, cioè più che altro c'è la sostituzione, ma non c'è, perché comunque Batman, Bruce Wayne resta lui.
No, è un
Non...
affiancamento proprio, è un affiancamento
Sì,
sul punto
esattamente,
di
sono
vista.
come gli elicotteri alla fine di Spider-Man 2, quasi.
Sì, esatto, è la stessa cosa, ma infatti, cioè, lo sappiamo, quei pazzi schizzati, Raimi, Jackson, Burton, cioè, si omaggiavano e si ricalcavano a vicenda nelle proprie produzioni, qua perché non ha senso aprire la parentesi, se no famo notte, bisognerebbe fare una puntata a parte, ma i primi due Spider-Man di Raimi, ma pigliano a pari mani dai Burton, dai Batman di Burton, come è normale che sia, come chiunque ha preso dai Batman di Burton, perché sono la scuola
Vabbè,
insieme a Superman.
ma tu dici che bisognerebbe fare una puntata a parte, ma l'abbiamo già fatta, la puntata sulla trilogia dell'Uomo Ragno.
La puntata con Gabriele D'Aprile su Batman e Ritorno soltanto, che le
Ah,
influenze
ok,
che ha esercitato sono allucinanti, ovviamente. Ah, e un'ultima cosa che si potrebbe dire è un aspetto molto interessante, cioè tutta la rinascita, cioè la nascita sociale del pinguino deriva dal fatto che scelga di perdonare i genitori, no? C'è proprio il pezzo col rotocalcolo del giornale che titola Pinguino perdona i genitori. E anche la
sì.
questione genitoriale, sempre per l'invertire Wayne con Cobblepot, Cobblepot prende posto. Il posto di Wayne all'interno della gerarchia di Max Schreck, in realtà anche un po' per quello, perché perdona i genitori, viene a patti con il ruolo dei genitori nella sua vita, a differenza di Bruce Wayne che non fa altro che scappare e inseguire quell'ombra, sempre per metterli allo specchio questi personaggi.
Ne abbiamo parlato prima perché appunto c'era il concetto di film commerciale, ma in realtà qui siamo ad un punto in cui Burton praticamente è nel suo periodo di massimo splendore, nel senso che ha uno stile riconoscibile e riconosciuto, è universalmente considerato un maestro del cinema commerciale, in grado di coniugare una sua visione artistica. Che porta però dei buoni incassi perché riesce ad attecchire su una grande fetta di pubblico che va a vedere i suoi film. In
Ed Wood, vai, forza
ogni caso,
capolavoro.
ecco, arriva e fa il suo film più personale fino ad ora, film di 30 anni fa, come abbiamo detto, Ed Wood, dove di che cosa parla Ed Wood? Parla di quello che è considerato dalla critica come il peggior regista della storia del cinema. Edward D. Wood Jr., che è una nemesi, è il Joker di Orson Welles, cioè,
Sì.
anche se in realtà non si incontrano mai, né tantomeno c'era dell'astio, ma semmai l'esatto contrario, nel senso
Ma
che
anche perché chi cazzo lo conosceva Ed Wood, cioè nel senso era
Ed
più
Wood
uno
amava
zimbello.
Orson Welles, ce l'aveva come idolo. Orson Welles, ovviamente, non sapeva manco chi cazzo fosse, quindi perché lo dovrebbe volere morto. Torna ad interpretare, tra l'altro, il secondo ruolo che interpreta Johnny Depp, diretto da Tim Burton, e anche qua fa esattamente tutto quello che. Tutte le espressioni che aveva sottratto, risparmiato a Edward Mani di Forbice, le mette tutte quante cioè le recupera in Ed Wood, perché fa questa interpretazione di questo personaggio sempre molto, molto eccentrico, molto stravagante, che però sembra che parli come uno speaker radiofonico degli anni 50, si vende proprio come in uno spot. Diciamo, ha questo tipo di recitazione caricata, ma sempre sottratta, insomma, perché è sopra le righe, però insomma, mai troppo sopra le righe, è sempre tutto molto, molto calcolato. Interpreta appunto questa biografia un po' vera, un po' falsa, appunto di questo regista, in particolare nei primi anni della sua carriera, cioè quello che gli può quello quindi dal 53 al 59 praticamente, perché sono quelli i primi anni in particolare si concentra sulla produzione di questi tre film, dei primi suoi tre film, cioè almeno dei suoi più
Glenn e
famosi,
Glenda, Bride of the
Glenn
Atom
Glenda,
e Plan
la
9 from
sposa del
Outer Space.
mostro, che poi viene cambiato in Monster, la
Sì,
sposa del
sì.
mostro, e Plan 9 from Outer
From Outer
Space.
Space.
Tra l'altro poi facendo la stessa cosa, una cosa che James Franco ha copiato palesemente
Sì,
30
sì,
anni
sì, sì,
dopo,
sì, sì.
cioè 25 anni dopo, in quell'altro bel film che era The Disaster Artist, perché comunque
Ma è
James
così,
Franco
cioè, Tommy Wiseau è
non è
stato
scemo.
considerato, Tommy Wiseau è stato considerato esattamente allo stesso modo di Ed Wood, con un solo film, che è The Room, capolavoro assoluto.
No,
Cioè, è
però.
proprio la stessa situazione, il film ricalca ovviamente a più pari, anche, soprattutto nel divertirsi a ricreare le scene di
A
Room, come
ricreare le
Burton
scene.
praticamente rigira a metà Plan 9 from Outer Space. Tra
Sì,
l'altro il film è
esattamente, ma
integrale su
gira
YouTube, film pazzesco. Sì, però su
appunto
Plan
perché c'è
9,
la sì.
proprio se vai a vedere sono identiche, è una cosa imbarazzante.
Manca solo di fare quello che ha fatto James Franco nei titoli di coda, cioè praticamente fare il
Sì.
confronto originale. È vero che è un particolare abbastanza irrilevante, però i costumi, la somiglianza degli attori è una cosa che fa paura, soprattutto
Sì.
non tanto Johnny Depp nel ruolo di Ed Wood, ma Martin Landau nei panni di Bela Lugosi.
Jeffrey Jones è impressionante.
Sì, Geoffrey Jones è impressionante. Per fortuna non c'erano bambini vicino a lui nelle scene, ma anche Vampira, cioè
Lisa Marie, certo.
Lisa Marie che interpreta Vampira è
Ma
incredibile.
perché Bill e il
Sarah
football
Jessica
Murray?
Parker, mamma mia, pure Thor Johnson. Il fatto
Maga,
allora,
Vincent D'Onofrio, santi Dio, e Orson Welles, cioè
è
non lo
doppiato,
interpreta, è
però.
lui. Sì, si sente, si vede perfettamente, la bella non coincide.
Poi vabbè, non ha bisogno di cerone in questo caso Tim Burton perché usa il bianco e nero. Tra l'altro, il primo bianco, no, non è il primo bianco e nero della sua carriera, ma è il primo
No,
bianco
i
e nero
corti sono in bianco e
commerciale.
nero.
Un bianco e nero assurdo, non c'è stop motion in questo caso, non ci sono effetti speciali. Però, ecco, per esempio, una cosa, gli effetti speciali di Batman sono migliori di quelli di Mars Attacks, secondo me, però
Vabbè,
perché
per
semplicemente
distacco.
non...
Eh beh, stando un po' su Ed Wood nel
Tornando
concreto.
sempre a Ed Wood, è il film che fa piangere tutti quelli che vogliono fare cinema, cioè, o
Sì,
comunque
esatto.
è un film che dovrebbero guardare almeno una volta l'anno quelli che vogliono fare cinema perché ti riporta che banalmente ti dà uno schiaffo, ti riporta uno schiaffo però non di quelli per farti male, ma di quelli se sei tipo svenuto e hai bisogno di tornare, di riprendere coscienza, è tipo quello. È uno schiaffetto che in realtà poi diventa un calcio fortissimo sullo stinco perché fa più che altro perché vedi proprio la discrepanza fra la passione e la capacità e la competenza, insomma. Poi è anche vero che c'è anche la questione produzioni disastrate. Allo stesso tempo dici, magari con un po' di budget più alto, se avesse avuto più fortuna, forse avrebbe fatto. Sarebbe stato diciamo, un artista migliore. Comunque, come dice il Frusciante, magari non era un gran talento, ma sicuro era un grande artista.
Ma il
Diciamo
discorso è molto particolare, è molto scivoloso, nel senso, sulla questione del calcio, sugli stinchi, sì, però dipende molto da come te lo vivi, cioè, Ed Wood è un film che vedo 2 o 3 volte all'anno perché mi dà una carica allucinante, nel senso, perché questo, cioè, se Edward, che è un altro film, che è il film più personale di Burton, è Frankenstein, questo è Don Quixote, e lui è Don Quixote, Ed Wood, è un personaggio completamente accecato dall'idealismo, è accecato dai sogni, è accecato dall'amore, non solo per il cinema, che è un amore molto infantile, quello di questo Edward D. Wood Jr., e lo vedi, è proprio un bambino che non è mai cresciuto e che non vede l'ora di fare quello che ha amato guardare in televisione e al cinema da bambino. Quindi c'è questa componente molto infantile. E l'idealismo lo acceca al punto da riuscire a passare su tutto e accettare qualsiasi compromesso pur di mettere al mondo qualcosa. La frettolosità, la sconclusionatezza di questo regista è indotta dal sistema produttivo dell'epoca. Cioè, lui viene messo nelle condizioni di dover girare tutto in fretta e furia, di non curare gli extra, di non curare scenografie. C'ha il cazzo di operatore di camera che è daltonico, che è bellissima quella
quella
cosa.
scena, sì, quando scopre, e che poi anche il direttore della fotografia,
È
insomma, dice.
splendido. C'è il direttore della
Quindi
fotografia che non vede il colore. Ma che
il punto di vista in realtà è quello
sì, è suo,
del film,
esatto.
è quello suo.
Perché
Così
c'è
come
quel
in realtà
momento
il punto
meta
di vista.
splendido in cui gli chiede il parere su quale sia l'abito più bello. Lui dice dark grey, cioè grigio scuro.
Sì, quello il
Bellissimo.
grigio più scuro, e ovviamente noi non sappiamo.
Noi lo sappiamo perché noi vediamo in bianco e nero, quindi è splendida quella che ha delle
sì.
genialità a livello comico questo film, questo
Che
senza
poi in
senso.
realtà, ecco, se ci pensi, comunque i film di Ed Wood erano in bianco e nero, quindi.
Eh sì, lui era l'unico che capiva tutto senza il filtro, diciamo, senza vedere in camera, lui era già pronto.
I punti chiave, secondo me, sono i primi piani di Johnny Depp che recita insieme, cioè che praticamente segue col
Sì,
labiale
seguo le battute.
le battute dei suoi personaggi, tra l'altro, senza badare al fatto che sono ipercaricate, senza badare al risultato. Tra l'altro, ecco, qua vedi la direzione,
Ma
qua.
proprio da quelle robe del fatto che lui segue i dialoghi, capisci la follia meravigliosa di questo personaggio eccentrico. Lui ci crede troppo. È la
Sì,
persona
ci
più
credo.
convinta mai esistita, per questo Ed Wood è da amare.
Meno male che ha fatto cinema, dice, perché se avesse fatto altro forse sarebbe stato peggio.
Sì.
Questo è il film in cui c'è la migliore direzione degli attori di Tim Burton, il che è tutto dire. Non tanto, cioè perché, no, non tanto perché dirige gli attori in modo tale da farli recitare male nelle scene in cui effettivamente che ricalcano i film, ma semplicemente perché, nonostante siano dei volti noti, Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, soprattutto rivisti adesso che sappiamo chi
Sì,
sono, bene o male tutti quanti.
Bill Murray era già Dio.
Esatto, ma la sospensione dell'incredulità rimane sempre. Cioè, tu dici, cioè, te lo dimentichi, ti dimentichi i nomi. E quando un film arriva a questo punto significa che ha fatto un lavorone, insomma, un dio di lavoro che non è, e non è, se non è mai una cosa da dare per scontato. Come diceva Michael Caine, no? Se, cioè, io quando faccio un film non voglio che la gente dica quanto è bravo Michael Caine, ma quanto sta soffrendo quel personaggio o quanto se è felice quel personaggio. Cioè, Michael Caine deve scomparire. Così, ed è quello che succede in questo film qui. Johnny Depp scompare, Sarah Jessica Parker scompare, diventano Ed Wood, diventano Dolores Fuller, Thor Johnson e tutti gli altri.
No, ma è assurdo, in particolare il lavoro che fa su Bill Murray. Cioè, Bill Murray non è un attore. Cioè, nel senso, Bill Murray per me è Dio. Ma Bill Murray non è attore. Cioè, Bill Murray è l'antitesi di quello che dice Michael Caine. Bill Murray fa Bill Murray nei film ed è Dio in terra per quello. Cioè, sono tre incroci i film in cui non fa Bill Murray, ok? Anche il cazzo di Bill Murray riesce. Oddio, ho detto così, suona malissimo. Non il pene di Bill Murray, il fottuto Bill Murray
Sì,
riesce per qualche momento a scomparire dietro al personaggio. È folle come cosa. Cioè, il personaggio di Bunny Breckridge. E Bill Murray non riesce, ma non vuole mai scomparire. Bill Murray vuole essere se stesso in un film. E là vedi perché tutto è perfetto in questo film. Perché se riesci a far recitare Bill Murray, stai facendo il film perfetto. E beh, poi quello che è clamoroso qua in mezzo, è inutile nasconderlo, è Martin Landau. Completamente trasformato, soprattutto poi a livello di accento. È meraviglioso. Cioè, c'è un lavoro sulla lingua splendido. Ma lo vedi anche dalle parole più semplici che pronuncia quando gli credono, quando gli chiedono gli autografi in due momenti del film diversi. Il modo in cui risponde è bellissimo. Guarda il fan di turno con questo sguardo convinto e compiaciuto e fa. Certainly. E cazzo, da questa semplicità ami il personaggio di Bela Lugosi qui. It's all in the West, and you have to be Hungarian. Mentre spiega il come faccia a muovere la mano in quella maniera nei film.
Sì, poi
Madonna. Ma il rapporto che
appunto.
hanno Ed Wood e Bela Lugosi è splendido perché Burton quella roba lì l'ha preparata sostanzialmente ispirandosi al modo in cui si sentiva nel lavorare con Vincent Price più da giovane, cioè più da giovane,
Certo.
fino a 2 anni, fino a 4 anni prima, proprio dichiarato a più riprese per cercare di rendere il più autentico possibile quel racconto. Non mi sono attenuto tanto alle fonti relative ai fatti dietro le avventure di Ed Wood e Bela Lugosi, ho cercato più un approccio personale, intimo, legato alla mia esperienza, cioè il rapporto splendido che ho avuto con Vincent Price e di fatto riuscire a lavorare con un mio eroe. Ma infatti il modo in cui Ed con entusiasmo decide di entrare di prepotenza nella vita del povero Bela Lugosi è esattamente il modo in cui Burton avrà approcciato a Vincent Price, un po' da stalker, da fan. Poi c'è questa battuta ricorrente per tutto il film in cui lui cerca di vendere i film dicendo ci sarà Bela Lugosi.
Ma è
Aspetta, non è
morto.
morto? È la
Poi
gag di tutto il film.
ovviamente si piange tutti quando muore per davvero.
Ma già dall'inizio, cioè già dal fatto che te lo anticipa alla sua prima apparizione, che lo vedi nella bara, si lamenta del fatto che è troppo stretta. I can barely close my arms.
Ma no,
Bellissimo.
ma più che altro è proprio, vabbè, in realtà poi è storia proprio il fatto che Bela Lugosi sia morto, non è spoiler.
Sì, ma nel senso di, cioè, dico, ti anticipa il fatto che lo rivedrai in quella cazzo di bara, cioè come se lui facesse le prove generali, perché comunque lì lui sta provando per interpretare il cadavere che sarà di lì a pochi mesi di fatto all'interno della storia del film.
Allenando.
Sì, poi vabbè, ci sono dei momenti struggenti al di là della commedia legati a Bela Lugosi, il pezzo della clinica psichiatrica è allucinante. Ma
Quando
è
gli
evocativo
tolgo.
il modo in cui è messo in scena il pezzo lì a letto che inizia a urlare, rinchiuso in questa casetta, con la cinepresa che esplora questo corridoio pieno di celle, tutte uguali tra loro, e lo vedi urlare mentre Ed sta immaginando la scena, è un sogno. Cioè, ha una potenza evocativa assurda quell'immagine, vedere Dracula terrorizzato, fortissima come roba, anche perché Burton non fa nulla, e qui c'è saggezza, per cercare di discostare Bela Lugosi da Dracula, cioè dall'attore vittima schiava del personaggio, insomma. Cioè lui lo lascia perfettamente nel personaggio, non gli dà possibilità di evadere dal personaggio che di fatto è stato croce e delizia della sua carriera e vita. Cioè lo lascia nel dimenticatoio ed è non solo una commiserazione, ma è proprio una lettera d'amore al crepuscolo, al dimenticatoio che sta vivendo quest'uomo tossicodipendente che praticamente quel poco che guadagna lo spende in morfina sostanzialmente per evadere da questo fine vita del cazzo che gli è rimasto da consumare. C'è cioè, un torsolo di mela Bela Lugosi in questo film e Burton non cerca di colorare quella mela, di riempirla nuovamente, no? Lascia che le cose stiano così e le gratifica in un certo senso, dà dignità a quella condizione, anche grazie a questo bambino meraviglioso, a questo fan, non tanto prodigio, ma un fan e basta che è Ed Wood. L'entusiasmo è la cosa splendida di questo film. È un film, guarda, cioè, per quanto spesso passi per il film più intellettuale di Burton, perché comunque è un regista hollywoodiano che racconta l'Hollywood del passato, un po' come ovviamente i Coen con Barton Fink, con Abe Cesare e quant'altro, però il punto è esattamente un altro. Cioè, non è un film che si discosta per umore, per toni, non è un film europeo, è comunque un film fortemente americano, fortemente hollywoodiano, come tutto il cinema di Tim Burton. Non si discosta, semplicemente inganna molto il fatto ovviamente di un bianco e nero molto noir, molto alla Wells ovviamente, che viene citato all'infinito e anche messo in scena.
Anche nelle inquadrature, poi così, eh.
Sì.
Cioè, perché poi in realtà questo, i
Ha proprio una
grandi.
fotografia che ambisce a creare quadri costantemente, ci ho fatto caso
Sì. Cioè,
nell'ultima visione, non c'è un'inquadratura che non sia un cazzo di quadro in sto film, è proprio
è proprio la
l'impenn
fotografia in generale di Tim Burton, nello stile che si rifà abbastanza anche a quello di Wells, soprattutto per i grandangoli, per come
Sì.
li usava.
Cioè, Burton ha il fetish per usare quel grandangolo sul 17 mm, a suo dire, che dà una distorsione chiara da vedere anche a uno spettatore non troppo allenato, ma comunque non totalizzante. Cioè, non siamo in un film di Gilliam o di Lanthimos, per intenderci. Cioè, quel grandangolo lieve che ovviamente amplifica gli spazi senza distorcerli. È una cosa che piglia proprio da Wells a più pari.
Ah, ok, in realtà leggo una cosa, che i truccatori sono, tra i truccatori c'è Rick Baker, quindi era inevitabile, insomma, che ci fosse un gran nome dietro quel reparto, insomma. Ah, tra l'altro poi questo è, penso fino ad ora, l'unico film in cui Tim Burton non collabora con il suo compositore
Con
di
Elfman,
fiducia. Cioè
eh sì. No,
fa quelle belle musiche di Howard Shore, cioè belle anche quelle, tra l'altro.
sono splendide le musiche di Shore. Il tema di Ed Wood è tra i miei preferiti di
Ma il
Burton.
finale, anche la musica del finale, insomma, molto bella. Anche se in realtà non c'è molta musica nel film, cioè c'è.
No, c'è molte. Sono molto ripetitive le tracce, nel senso insiste molto sui tamburi, che per i giovani degli anni 2000 ricordano i tamburi di Leone il cane fifone, se ti ricordi.
Più che altro ho notato poco la musica, soprattutto perché ci sono molti, appunto, momenti senza, dei dialoghi soprattutto. E poi vabbè, diciamo che l'aspetto su cui mi sono concentrato di più è proprio sulla messa in scena, cioè esorcizza la paura, di diventare un fallito. La paura di essere un fallito. Cioè, perché poi in realtà, Burton in quel momento non lo era. Nel senso, non lo è neanche adesso, però Burton in quel momento era tutto fuorché un bollito, un fallito, capì? Quindi diciamo che Burton in questo film è in Bela Lugosi, cioè c'è il suo timore di diventare un
Una
po'
parodia di se
l'ombra di se
stesso,
stesso.
sì.
Anzi, in realtà è un mix fra il personaggio di Ed Wood e il personaggio di Bela Lugosi, cioè di essere troppo arroccato sulla sua visione, troppo, cioè per certi versi di essere poco presente, ma allo stesso e di appunto la paura di diventare sia assente, troppo invasato, e troppo l'ombra di se stesso. Per questo c'è il suo personale, cioè il suo vissuto è qui, è il suo essere diverso, il suo essere eccentrico, il suo essere considerato, da questo punto di vista, non un freak, ma appunto, perché poi il freak di questo tipo di industria qua è soltanto, non è uno che ha la deformità fisica, o cioè non è il pinguino, ma è appunto Ed Wood, una persona che arriva poi una Sara, cioè diciamo una Dolores Fuller, che gli ricorda che i suoi film fanno schifo. La chiamata con il produttore della Warner, che dice che il suo film è il peggiore, ma è girato, era Glenn O'Glenda, o il fatto che praticamente si ponga un po' anche come una specie di, come se facesse delle piccole truffe, quasi come se fossero delle zingarate le produzioni di Ed Wood,
No,
cioè
ma
delle,
lo
però
sono, perché lui
lo
ha sempre
sono.
un'idea molto chiara in testa, però deve sempre scendere a compromessi con dei papponi di merda che sono sti produttori e finanziatori che
Però
trova.
più che altro lo sono, però ci crede, nel senso che poi lui sarebbe stato un ottimo, è comunque un ottimo venditore, nel senso che avrebbe potuto finanziarsi i film se avesse fatto per pagare, per finanziarsi i film se avesse fatto il venditore di case, per esempio, il venditore di macchine, per mettere da
Infatti sì.
parte i soldi necessari. Solo che
Grande venditore.
ovviamente a Burton queste persone, diciamo, stanno anche un po' antipatiche, non ci sarebbe il senso del personaggio, anche
Ma il
perché
fatto
poi in
che
realtà, se noi lo vediamo che non si scomporse, cioè che se lo vediamo scomporsi poco, ci sono pochi momenti in cui traballa. Perché semplicemente sono omessi, perché dopo Plan 9 from Outer Space, insomma, i 20 anni successivi di Ed Wood sono tutto quello che noi non vediamo nel film. Il personaggio della moglie poi è rimasta sua moglie fino alla fine, e comunque si deteriorarono i rapporti, divennero due alcolizzati. Ovviamente lui soffriva, aveva problemi di depressione, perché rifinì a fare film softcore e film pornografici, e fu poi, appunto, si deteriorò molto anche il rapporto con Katie, con la moglie, non mi ricordo ricordo il cognome, e alla fine poi comunque lui è morto a 54 anni per conseguenze di, cioè per tutto questo, per le conseguenze di tutta questa situazione.
Infatti poi Burton sceglie di far finire il film senza darti un controcampo, nel senso che te lo fa finire con la consapevolezza di avercela fatta, di aver portato a casa un ottimo risultato, di poter piacere al pubblico. Non serve farti vedere quello che c'è dopo perché lo conosciamo, cioè sappiamo che Ed Wood è finito nel dimenticatoio ed è stato anzi considerato il peggior regista mai fatto, anche un po' per un tormentone idiota, probabilmente non neanche troppo vicino alla realtà dei fatti. Cioè non ci serve vedere quello che c'è dopo perché purtroppo lo conosciamo, è quello che c'è prima, è l'amore, l'impegno, il tentativo e la convinzione che sono morti di fatto, che non sono stati ricordati, come sempre capita con registi anche molto più grossi di Ed Wood che finiscono nel dimenticatoio, volente o nolente. Ma c'è la questione del fatto che lui non sbrocca mai, ma quello è inevitabile perché il mestiere del regista, la gente, cioè non puoi aspettarti che siano gli altri a credere nei tuoi progetti al posto tuo, cioè nel senso l'obiettivo primo sarebbe quello, cioè di circondarti di persone che riesci in un certo senso a plagiare e a far innamorare del progetto, ovviamente perché si lavora molto meglio, ma non puoi aspettare che siano gli altri a farlo per te. E quindi tu deve necessariamente crederci all'infinito anche quando non c'è nessuno a crederci, perché nessuno tranne Bela Lugosi, che un po' abbonatiello, un po' rincoglionito e strafatto, è l'unico che un po' crede nel povero Eddie, ma nessuno può farlo al posto suo. E lui riesce, ha un limite di sopportazione altissimo. Sbrocca sul finale perché ovviamente ci sono dei limiti per tutti, perché è inevitabile che a furia di essere l'unico a credere sul cavallo vincente, l'esaurimento arriva a un certo punto ed è materialmente impossibile sostenere i ritmi lavorativi di quel senza un briciolo di fiducia da parte dei tuoi collaboratori, essendo sempre sottostimato. E poi vabbè c'è la carica, no, dell'incontro con Orson Welles che è splendido, cioè sono parole buttate un po' a caso da parte di Welles lì che lui raccoglie come se fossero oro in terra, che è tremendamente reale quella cosa,
Come se
perché
fosse un
Edwood,
fuffaguru.
ma è così, ma perché, cioè,
Anche
Edwood è il lato passato di Burton, è il lato giovanile di Burton, che era innamorato di un certo cinema, che voleva replicarlo, che voleva raccontare le sue storie, ma era troppo terrorizzato di non riuscire ad esprimersi. Cioè, Wood rappresenta quel lato di ogni persona che ambisce alla creatività o che è effettivamente creativa. Cioè, il fatto di dover accettare l'incubo costante, che non può mai finire, neanche se sei Matteo Garrone o Paolo Sorrentino, per intenderci. L'ansia del non riuscire a comunicare, l'ansia del non riuscire a far capire quello che hai dentro ai tuoi collaboratori e al pubblico soprattutto, perché alla fine Ed Wood, al di là di tutto, volendo andare un po' oltre il testo, è un film sulla percezione delle cose, di un'idea, di un incipit narrativo per una sceneggiatura, sulla percezione di un produttore, quindi di un editore di fatto, di una proposta creativa, sulla percezione dei tuoi attori, dei tuoi collaboratori artistici rispetto a un'idea, della percezione del pubblico rispetto a quello che per te è immensamente personale ed è necessario, e rispetto alla percezione del tempo rispetto a quello che stai facendo in un determinato momento storico. Cioè, Ed Wood cerca di fare un film di transizione, un film che è un po' noir sulla questione del doppio, ma che è legato intrinsecamente anche all'identità di genere e individuale, in senso lato, che è Glenn e Glenda, che è una delle robe che passa più in sordina rispetto al film, ma che è il cuore del film, oltre al dualismo con Bela Lugosi. Cioè il fatto che questo è un ragazzo che cresce fin dall'infanzia, perché la mamma l'ha abituato a farlo, a vestirsi da donna, che è una cosa splendida, che è una cosa che in generale per i bambini è quasi naturale, impulsiva, quella di cercare il travestimento ad ogni costo. Poi per Carnevale, Halloween, che sicuramente sono un po' un incipit, ma in generale il fingere di essere qualcun altro, il creare mondi immaginari per un bambino, soprattutto se è molto creativo, è proprio l'ABC delle cose. E quindi anche lì torna l'essere così infantile del personaggio. Cioè, ma il focus del film è quello. Cioè, lui non si sente in un corpo sbagliato, semplicemente sente la necessità di vestire nella maniera in cui sente il suo corpo più a suo agio, cioè quello è il punto. Lui deve accomodare il suo corpo. Cioè, lui ama l'indossare
Golfini di Angora.
questa fissazione per l'angora ed è il modo in cui conosce la seconda moglie, tra l'altro, parlando dell'angora che indossa lei. Quello è il punto del film. Cioè anche della percezione che hanno gli altri rispetto ai tuoi limiti di libertà, che uno dei conflitti principali è il circondarsi di persone che accettino questa sua diversità. Cioè, che una delle cose, madonna, meravigliose di questo film e del suo raccontare il cinema da chi il cinema lo fa in prima persona, è il fatto che Ed Wood è il classico regista che ha il suo clan di collaboratori, di sodali attorno, che sono tutti scappati di casa come lui, che sono tante persone che in un certo qual senso credono in quello che lui fa. E uno dei momenti più belli del film è quando Bunny, quindi Bill Murray, ammette a Ed di aver accettato il fatto di voler cambiare sesso guardando Glenda in Glenda. La nicchia è una delle cose più splendide legate poi al processo creativo e alla percezione del pubblico. Perciò percezione, 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 quella è la parola chiave di Ed.
Certo, poi con, tra l'altro, sono Sempre a livello di percezione, anche il motivo per il quale finisce il rapporto con Sarah Jessica Parker, cioè con Dolores Fuller, perché ecco, quello è forse un po' più radicato, perché ci sono state anche delle dichiarazioni della stessa Dolores Fuller che non riusciva ad accettare il travestismo di Ed Wood. Probabilmente è il fattore scatenante che ha determinato poi la sua scelta di abbandonarlo, però cioè, tipo se cerchi sulla Wikipedia inglese c'è una dichiarazione testuale sul fatto che proprio era troppo strano, troppo weird per lei.
Beh, poi Barton non te la mette in scena in maniera molto meno banale, no? Di questa.
Certo.
Di voler vedere la cosa come ovviamente, perché è necessario vederla anche così, come un po' figa del suo tempo, nel senso che cioè, saresti anormale purtroppo ad accettare negli anni 50 il fatto che il tuo compagno ami indossare abiti femminili,
Infatti,
sia un po' queer in fondo.
è la prima cosa che dice a Katie, e lei l'accetta senza problemi.
Ma cioè, la roba splendida in cui Barton te la mette in mostra è il fatto che lei non si concentri sul fatto che lui di fatto stia facendo coming out, che è una cosa splendida, gioiosa, che è un vero atto d'amore per se stessi e per un partner. Lei si concentra sul fatto che, oh mio Dio, hai messo me in questo scempio di sceneggiatura, hai raccontato la nostra vita al pubblico, perciò percezione, 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 cioè, quello, cioè se per Ed quella roba lì è un atto d'amore, è un atto di liberazione, di emancipazione, per lei viene visto come un affronto, cioè, e quindi c'è anche un egoismo di fondo che condiziona la cosa, perciò non viene resa in maniera retorica e stupidotta questa
Certo.
questione del modo in cui lei percepisce lui. Ah, e poi
Poi
un'altra cosa molto importante del film è la questione del profanare il corpo morto, cioè del fare il recasting di Bela Lugosi e del basare praticamente tutto il
sì.
suo ultimo film di fatto sulla questione della sepoltura e della resurrezione, perché è uno zombie movie classico, Red Night from Outer Space, cioè gli alieni che decidono di far resuscitare tutti i cadaveri sulla Terra per distruggere gli umani in sostanza. Ed era un film prodotto appunto da una chiesa battista, una cosa che fa molto ridere, e loro si lamentano sul fatto che il film sia basato sul profanare corpi sepolti, eccetera. Però quella è una cosa molto importante, cioè nel senso il suo modo di affrontare il lutto e affrontare una rinascita artistica si incentra proprio sul tirare fuori il morto dal cascione, letteralmente, cioè il vendere il film come il gran finale della carriera di Bela Lugosi. Tra l'altro, la clip di Bela Lugosi che coglie il fiore non è rigirata, cioè quella originale proprio che è nel film. Se lo vedete, infatti, si vede che Lugosi non è Martin Landau, quello nella clip.
Sarebbe interessante vedere quali scene sono state rifatte e quali no. Ovviamente quelle in cui.
Tutte tranne quella, in realtà.
Tranne quelle di Edward. Ok, perfetto.
Solo quella là del fiore è
Ok.
lasciata al naturale, diciamo.
Anche quelle che vengono proiettate sono rifatte.
Sì, è tutto rifatto lì.
Ok.
Ma tra l'altro, se ti vedi il film, è identico. Sono stati magistrali nel ricrearle. Sono
Quindi
imbarazzanti.
consigliamo anche i film di Edward.
Plan 9, guarda, è caruccio, nel senso è un cazzatone, però è molto figlio del suo tempo, non è una cagata colossale come è stata venduta, ovviamente. Un film di genere di serie B, come se ne facevano tanti all'epoca. Poi c'ha dei momenti demenziali proprio a livello di raccordi, a livello di effetti visivi, è un cazzatone bellissimo a tratti, è proprio un comfort movie. Sta su YouTube, vedetelo.
Sì, sta su YouTube. Ah,
Ah, e tra l'altro una cosa mai da sottovalutare di questo film, i titoli di testa con i nomi degli attori
mamma mia.
sulle lapidi, che belli.
Sì,
Che sono presi da
assurdo.
Plan 9, tra l'altro.
No, ma poi, ecco, diciamo, una cosa fondamentale dei film di Tim Burton, i titoli di testa. L'ho
Sempre
detto, penso,
incredibile.
anche l'altra volta, ma i titoli di testa, ma proprio in generale, non ne fa, solo David Fincher li fa, ma in realtà se avete visto The Killer, durano praticamente il tempo di uno starnuto, per quanto siano
Sì,
carini.
sì.
Titoli di testa di The Killer. Proprio
Sì,
si
è una cosa
vede
che si è
che.
persa quella del titolo di testa, ma più che altro perché si è persa la cosa splendida del creare una sequenza apposita per i titoli di testa.
No, boh, ma più che sequenza apposita, soltanto la cosa fondamentale è sempre farti entrare. Cioè, perché, per esempio, le sequenze apposite, a me piacciono moltissimo anche i titoli di testa di Nanni Moretti, che sono bianchi su
Essenzialmente,
sfondo rosso o nero, cioè no,
sì.
o blu, quindi quello, cioè con sempre il tema principale del film che sempre ti serve a far entrare, però è un'abitudine sì che si è persa in nome diciamo, di questo del disturbo dell'attenzione, cosa che in realtà secondo me ottiene l'effetto contrario, nel senso che se tu fai una sequenza apposita di titoli di testa, ci entri meglio nei film. Pensate a
Ma
Spider-Man.
certo.
Pensate anche al primo Deadpool che aveva quegli effetti speciali, ci giocava molto su quella
Ma
i
in generale,
titoli di.
proprio il concetto di overture, che anzi è proprio l'opposto, è iper immersivo. Cioè, pensa alla zona di interesse, cioè, con l'overture di 5 minuti splendida. che era una cosa che
Oppure
Mezzala ha sempre fatto.
o The Hateful Eight. Tan,
Anche
tan.
di Hateful Eight, sì. Sì, vabbè, ma la cosa che più che altro che non abbiamo detto sui titoli di testa dei film di Burton è che soprattutto agli inizi erano tutti molto simili, nel senso long take e finti piani sequenza dove ti addentri in un determinato luogo, cioè la cittadina di Beetlejuice, la Batcaverna col logo che si compone alla fine del primo Batman, le fogne di Gotham nel secondo, qui il cimitero che poi diventa la pozza col polipo, poi lo spazio, poi Hollywood, che cioè,
Incredibile.
è proprio un suo fetish quello del piano sequenza introduttivo, finto piano sequenza introduttivo, comunque long take di contesto. Il tema di Deadwood è meraviglioso, le lapidi con i nomi degli attori e i lampi che mandano in negativo l'immagine, cioè col cielo che diventa bianco e il fonte nero per qualche istante. Ah, diciamo a questo punto una cosa, sia Edoardo Mani di Forbice che Edoardo Foresta sono entrambi disponibili su Disney Plus in 4K, molto
Edoardo
bello.
Legno, Edoardo Legno.
Sì, Edoardo Legno, giusto,
No, in HD, non in 4K.
Ah, che peccato. Mars Attacks lo trovate su Sky, credo ancora.
Beetlejuice è a noleggio su Sky, mentre Batman e Batman Returns e Mars Attacks sono su Sky.
Bene, Mars Attacks, siamo nel 96, Burton decide che vuole buttare il pesce di fuori e fare un cazzeggio supremo con questo film, che viene scritto da Jonathan James, Jonathan Gemme, prodotto ovviamente dalla Burton Film, distribuito da Warner, sempre con la fotografia di Sucinski e le musiche di Danny Elfman, che questa volta torna più potente che mai. È un film
Potentissimo.
che torna a omaggiare ovviamente gli amori cinefili di Burton, in particolare un tipo di cinema fantascientifico scadente, se vogliamo usare un termine anche abbastanza moderato. È però un film hollywoodiano all'ennesima potenza, in quale eccezione nell'accezione, per cui ha un
Il
film,
cast.
ah scusa, ha un cast che oggi sarebbe un cast medio di un film di Wes Anderson, quei cast in cui c'è chiunque.
No, in realtà sì, probabilmente ci doveva essere una bella atmosfera sui set di Barton.
Beh, quello è possibilissimo, poi penso pagasse bene la Warner. Però, stando molto sul film, anche perché è ora di pappa, insomma, e tra un'ora si aprono le prenotazioni veneziane, tagliamo la testa al toro, no, non amo questo film, l'ho molto rivalutato nelle ultime visioni, ma non mi fa uscire di testa. Cioè, è un film su un'invasione aliena che non mi piace più quando arrivano gli alieni, che è un discreto difetto per un film di alieni. Nel senso, è proprio una delle esplosioni più riuscite della riflessione sociale di Bartoniana. Nei suoi primi 40-50 minuti, cioè la preparazione all'arrivo di questi cazzo di alieni da Marte.
Sì,
Cioè il
infatti.
raccontare tanti punti di vista appartenenti a più classi sociali, a più regioni più o meno remote degli Stati Uniti d'America rispetto a un imminente attacco alieno. Hai il punto di vista di Las Vegas col proprietario terriero, col casinò, con Danny DeVito impazzito, hai il lato presidenziale con Glenn Close e Jack Nicholson, hai il lato scientifico, il lato televisivo, insomma tante sfaccettature, hai i redneck ovviamente.
E c'è il figlio in realtà disadattato a quella realtà lì che poi è. Tra parentesi, l'unico che si salva insieme tra
È
l'altro alla
l'eroe,
nonna
sì.
ricoglionita, bellissima, cioè, più che altro anche là, anche la nonna penso sia il mio personaggio preferito del film. I
No,
know Thomas.
se in un film c'è Jack Nicholson è il tuo personaggio preferito.
È vero, però c'è anche, insomma, anche Sylvia Sidney, che poi mi sono andato a rivedere i film, cioè con chi ha lavorato. A parte Fritz Lang, ha lavorato con Ruben Mamoulian e con Alfred Hitchcock, per dire comunque che si mettono insieme tante leve vecchie, nuove e conosciute del cinema americano del tempo, appunto. Sarà. Vedi Jack Nicholson, vedi Rod Steiger, vedi Sarah Jessica Parker, vedi Jack Black, per dire. Però anche là, qua la riflessione è ancora più portata, cioè ancora più sviluppata, nel senso, più che la riflessione, i temi sono quelli alla fine. Diciamo, i scema, i stupidi, cioè nel senso che sono attaccati alle loro, diciamo, alle loro convinzioni, che spesso, più delle volte, portano alla morte. Ecco, si salvano solamente quelli che sono capaci di mettere in discussione se stessi e il loro ambiente. Oppure, appunto, chi invece non ci sta proprio con la testa, come la vecchia Sylvia Sidney.
Personaggi profondamente bartoniani nell'ottica in cui sono delle macchiette, ovviamente, personaggi molto semplici e decodificabili anche da un sordo cieco muto praticamente. Il gigantismo del cast, questa è sì figlio dell'intenzione ovviamente di fare un blockbusterone, insomma, come si faceva un tempo, e un po' di inaugurare anche questo corso dei film con i cast senza senso a livello proprio quantitativo, che poi oggi è un po' la regola, Marvel Movies, Wes Anderson, chi più ne ha più ne metta. Però, insomma, questa cosa in parte ovviamente è dovuta a delle scelte produttive, al fatto che Burton avesse tanti grandi attori che gli volevano bene e che a quegli anni, post anche successo oscarabile di Ed Wood, era diventato il regista più ambito del momento, ovviamente al pari anche di Spielberg, di Tarantino, dei grandi di quell'epoca lì. Quindi metti insieme tutti questi nomi. Un po', ripeto, per motivi produttivi, per motivi commerciali, ma anche e soprattutto per raccontare, e questo lo deduce anche dall'incipit di scrittura, tanti punti di vista di tanti personaggi che abbiamo già visto nel suo cinema, cioè figure più istituzionali come il presidente degli Stati Uniti, figure politiche, figure legate all'imprenditoria come il Jack Nicholson, proprietario del Riro di Las Vegas,
Sì.
che è praticamente Max Schreck di Batman e Ritorno, Bifolchi, che sono figure in realtà abbastanza inedite fino a questo momento nel cinema di Burton. Però comunque, in quanto cioè, per quanto Bifolchi hanno comunque un figlio, sì, skinhead, ma in generale incapato e completamente immerso nella mentalità militarista, nella voglia di arruolarsi, di andare a morire senza una motivazione, che è una roba che in realtà abbiamo un po' visto, cioè quest'etica del sacrificio l'abbiamo già vista nei Due Mani di Forbice, insomma si potrebbe andare avanti per ore a trovare parallelismi. È praticamente un ritrovo, una convention dedicata ai personaggi bartoniani, questo film. L'eccesso economico, l'eccesso capitalista, Las Vegas, questi personaggi esteticamente macchiettistici come il Tutankhamon di Las Vegas, no? Fino ad arrivare poi a questo delirio che sono gli alieni nel loro design, che è pupazzoso, sì, che è posticcio, credo volutamente, perché sei
E
un
che
idiota
parlano.
se un idiota se approvi quella roba lì anche nel 1996. Sei un demente se non ti accorgi che quella roba è inguardabile. Lo sei Tim Burton che ama il weird, ma quel weird brutto, quel weird appunto posticcio, figlio degli anni 60 che lui ama tanto, anni 50 e 60 che lui ama tanto, e quindi omaggia quel tipo di cinema anche nelle sue imperfezioni estetiche. Cioè, questo è un film interessante nel contesto bartoniano. Pregio principale per me, detto sui primi 40 minuti, cioè il modo in cui racconta, il modo in cui reagiscono diversi tipi di personaggi bartoniani, sì, ma anche profondamente reali nel loro essere caricaturali, alla notizia di un'imminente invasione aliena. Quello è molto
Sì.
affascinante. Ma il vero
Tra
aspetto
l'altro
interessante
Rammstein.
è il fatto che lui, dopo aver fatto Ed Wood, che è un film splendido su un regista fallimentare, scelga quasi di fare un film all'Ed Wood, cioè di genere
Sì. No,
bruttissimo, perché è bruttissimo esteticamente Mars
ma fra
Attacks.
l'altro poi.
Lui fa un film che vuole essere cult per il cast che ha, per i temi,
Sì.
per l'eccentricità, per i VFX orrendi, cioè
E per le astronavi di Ed Wood, di Plan 9
per
from
le
Outer Space.
astronavi di Ed Wood, che proprio
Che sono i
rifiuta
dischi volanti
palesemente.
e li fa tra l'altro con
Quindi
la stessa con la praticamente con la stessa luce sopra, nonostante quella luce fosse vera, questa è finta perché sono digitale. Tra l'altro poi una cosa che ho notato è che a Mars Attacks ha rubato palesemente il personaggio di Ron Perlman di Don't Look Up di Adam McKay, dove ci sta quello che vuole sparare al meteorite.
Sì,
Appunto,
come
Ron
no? Sì,
Perlman
sì.
è praticamente, quindi ci deve essere evidentemente una cioè un personaggio che va in giro per la Casa Bianca, che vuole sparare a qualsiasi cosa si muova, secondo me. Cioè, perché
Ecco,
se dopo 30 anni non è cagnata la cosa,
quei due film sono
qualche
molto
cosa.
simili. Film sui complotti, cambiamenti e con una CGI di merda. Questo è proprio il minimo comune
Sì.
denominatore.
Con la
E
differenza
sì,
che però non muore il nero.
è vero. Ma da
Il
quanto è film
generale,
brutto.
mi riferisco ovviamente al generale incaricato di fare il diplomatico con gli alieni, che poi ovviamente finisce tutto in vacca perché insomma il traduttore, perché giustamente i protagonisti, perché Tim Burton non ha visto Arrival perché è uscito 20 anni dopo e quindi insomma non si è concentrato su quell'aspetto lì e c'è un incidente diplomatico fra Terra e Marte e scoppiamo tutti.
No, ma guarda, è talmente idiota cioè, madonna, è un po' come Dal tramonto all'alba, che praticamente alla metà esatta del film succede una roba randomica per cui il film diventa randomico e senza freni inibitori. Cioè, Mars Attacks è la stessa cosa, per una cazzata parte il delirio, è un delirio orrendo proprio visivamente parlando. E no, veramente, cioè, è come se Ed Wood si fosse impossessato di Tim Burton in quel film. Perché in un film sobrissimo ci piazza un twist di sceneggiatura a metà orrendo, effetti visivi fatti alla buona e meglio, una risoluzione finale demenziale, che poi John Krasinski ricicla per Quiet Place sulla questione delle frequenze per sconfiggere l'invasore alieno, e quindi con questa risoluzione idiota per cui la vecchia con l'Alzheimer, cioè dal minuto uno capisci che lei è la chiave per risolvere il caso, un po' perché è un'attrice di spicco, un po' perché è una figura troppo diversa e troppo seriosa rispetto agli altri dementi, come anche il ragazzino. E poi questo finale, sai, con Natalie Portman, che così, per elezione diretta, per successione di sangue, diventa presidentessa
La
degli Stati Uniti.
presidentessa, sì, vabbè. E poi lei
Dalla
è Winona Ryder in Beetlejuice, cioè siamo
praticamente sì.
sempre quello, il fatto gli
L'outcast
piacciono
figlia
questi.
di privilegiati, sì, esatto. Quindi la consegna delle medaglie, cioè è un film di Ed Wood, Mars Attacks, non so che
Gli
altro dire, cioè quello è il punto, l'operazione è quella.
piacciono questi personaggi, però più che altro, ecco, cioè, però comunque ecco, c'è sempre la consapevolezza di un autore, di uno che riesce a imporre comunque la propria visione anche a una cosa fatta con più spazio, come può essere Marcel
Certo.
Marx, che rimane comunque molto godibile e che andrebbe visto comunque per completezza, cioè non solo per completezza, no, perché non è così irrilevante, però anche lì la summa del cinema di un suo autore, del suo autore, più che altro forse viene dopo grandi successi e anche grandi capolavori, come appunto è Wood, perché Wood è tale per me. Comunque è un film divertente, cioè intrattiene. La cosa bella dei film di Burton è che intrattengono, sono anche là, sono fatti anche per incassare, sono, come detto tu, alto intrattenimento commerciale, sono pop. E se non mi censura Zoom, possiamo anche concludere, diciamo, magari
No,
ne
ma
facciamo.
sai, cioè, il discorso è anche uno, cioè, è un po' come se lui all'apice, dopo aver fatto praticamente tre capolavori allucinanti uno appresso all'altro, venga messo a verbale: Zoom ha censurato questa riunione nel momento in cui è stato nominato Roman Polanski. Ma noi siamo più forti di Zoom. Cioè, un po' come Polanski che fa il cinepanettone di merda, The Palace, subito dopo J'accuse, praticamente, un po' come a trollarci, perché non ci credo che abbia disimparato come si fanno i grandi film praticamente dopo 4 anni da quel maronno di film che era J'accuse. Cioè, un po' come se Burton decidesse di pigliare per il culo il pubblico dopo aver fatto tre successi allucinanti che hanno convinto critica, pubblico, hanno incassato benissimo e l'hanno
Quattro
consacrato in
successi.
maniera definitiva. E vabbè, non butti in mezzo Beetlejuice, cioè, ah
No,
già, Burton.
Batman.
Sì, e
Batman. E
vabbè,
poi vabbè, anche Nightmare
più
Before Christmas pure c'è, cioè, che comunque c'ha il suo il
sì, co
nome nel.
consolida, esatto, consolida il brand di moltissimo. Cioè, un po' come se avesse voluto veramente prendere per il culo tutti quanti a un certo punto, avesse voluto proprio fare esplicitamente un film scemo. Non saprei come altro
Probabilmente
definirlo.
per dire, per abbassare anche un po' le aspettative, per dire, voglio, non
Esatto,
posso. Non
è
posso
quello.
garrare sempre un film dopo l'altro, arriverà anche il momento di stanca, però intanto vedete comunque ormai sono consolidato, nel senso il cinema lo so fare, lo so fare anche scemo, stavolta ho deciso di divertirmi. E
No, Mars Attacks, guarda, cioè,
sperando che vi divertiate anche voi.
è il classico film che il regista fa per se stesso. Perché proprio si diverte a omaggiare quel mondo là, da Ed Wood, alla prima vera fantascienza commerciale statunitense. Si diverte proprio a fare quella roba. E quindi è un film che lui fa per se stesso, ovviamente col beneficio di Hollywood, che lo riempie di soldi per il budget e per il cast astronomico che si sceglie. E punto, cioè, non c'è altro da dire. Cioè, poi so benissimo, perché lo so, che il mondo è pieno di gente che considera Mars Attacks un grandissimo film, al di là di tutto. Non lo so, penso semplicemente che ci sia una percezione un po' distorta, perché è un film di culto, è un film con cui quelli degli anni 80-90 sono cresciuti, quindi c'è anche, come per i Burton e per Edward, un legame personale per moltissima parte di per una grande fetta di pubblico nei confronti di questo film. Obiettivamente è veramente disastroso da tanti punti di vista. Poi, cioè, se qualcuno verrà a bussare alla nostra porta di podcast e verrà a darci una spiegazione su perché è un grande film, secondo lui o lei, Mars Attacks, penso che comunque questa spiegazione sarà ovviamente legata a ragionamenti extratestuali, perché, cioè, stando al testo, il film è veramente fallace, per essere gentili, da un certo momento in poi. Però, come tutti i film meno riusciti dei grandi autori, comunque è abbastanza rappresentativo di quella che è la poetica di Burton, cioè i suoi temi, i suoi personaggi, la sua estetica, cioè, quello è indiscusso. Anche perché poi vedi che 3 anni dopo ti tira fuori Sleepy Hollow, che è tra i migliori per distacco, e
È
quindi, cioè,
incredibile la prossima puntata.
sì, è tempo di salutare il popolo, mi sa.
Sì, ma più che altro, ecco, giusto per la cronaca, prima dicevamo, wow, che trucchi c'ha Ed Wood, e soprattutto tu hai parlato di Martin Landau, sono state le due cose che l'Academy Award ha premiato di quel film.
Esatto.
Miglior attore non protagonista Martin Landau, miglior trucco a Rick Baker, Van Hill e Yolanda Tussieng.
Tra l'altro, Oscar ha il miglior trucco, che letteralmente fu creato perché Elephant Man non fu premiato al miglior trucco perché non esisteva la categoria.
Non
Quindi
esisteva.
nasce
E
da lì.
dall'anno successivo misero il trucco.
O l'anno dopo, o 2 o 3 anni dopo, perché lo sai, quando introduci una categoria non puoi introdurla all'istante, devi aspettare 2 o 3 anni da quando
Certo.
viene proclamata. Però sì, è
No,
per quello.
perché.
Infatti è
Vabbè,
scandaloso,
comunque.
The Elephant Man non ha vinto Oscar, anche quello lì che era quello ovvio, perché c'è un prostetico assurdo in quel
Certo.
film.
Certo. Anche perché poi, vabbè, Lupo Mannaro americano a Londra, pure quello, non so se
Esatto.
è la cosa pure, che caspita. Tanto. Penso tutti fatti dalla stessa persona?
Ah,
Perché Baker sicuro ha fatto il Lupo Mannaro e la cosa.
New York Trucco 1982, Lupo Mannaro americano a Londra, l'ho detto. E comunque quindi cioè, ti trovi, Elephant Man, Oscar 1981, non candidabile, e nell'82 introducono subito la categoria.
Sì,
Ma questo te lo
praticamente.
dico perché l'altro giorno avevo sentito la live là di Alò Marra, i criticoni, insomma, che dicevano, parlando del Lupo Mannaro, dicevano, ci sarà un motivo se hanno inventato apposta per quel film la categoria Miglior Trucco. No, informiamoci sulle cose. È The Elephant Man che inventa la categoria. Bene, con questo dissing che forse taglierò, si può chiudere la seconda
Poi
parte di
vabbè,
Guardiani
senza
della
contare
Galassia.
che avere il riconoscimento anche di Michael Jackson che ti chiama per fare il
Esatto, il
video
videoclip
thriller è un
incredibile.
grande
Mamma mia.
riconoscimento.
Signore e signori, grazie per aver ascoltato questa puntata che registrazione di 3 ore mi sa durerà sulle 2 ore. Vabbè, ma è una puntata lunga ogni
Molto
tanto.
lunga,
Che vuoi che sia,
però
ma il
se lo
pubblico ama
meritava.
le puntate lunghe. Su, ragazzi, abbiamo cagato 3 capolavori bartoniani, eppure il minimo. Vabbè,
Se lo
allora, la
meritava, se lo
questione è
meritava.
questa. Voi, oggi è 13 per voi, vi ascoltate la puntata. Dopo Ferragosto, per recuperare il 16, si sa, il giorno in cui si sta sul letto a recuperare col pancino ancora dolorante dopo aver mangiato 13 tonnellate di bestie. Anzi, ne approfitto per un saluto al caro Gabriele D'Aprile che alla mia domanda, oh, tipo, venire a fare una puntata di Barton, ha detto, senti, abbiamo la sagra di paese, è una cosa molto sentita, non posso. Quindi un saluto alla sagra di paese di Gabriele che dura 2 giorni, tra l'altro, una roba al limite del Salò di Pasolini. Vabbè, quindi sarete tutti quanti molto stanchi dopo le sagre di paese di Ferragosto e qual modo migliore per festeggiare il 16 di agosto, se non ascoltando la terza parte di monografia incentrata sulle pellicole Il mistero di Sleepy Hollow, sto andando lento perché non mi ricordo, Pianeta delle Scimmie, Big Fish e La fabbrica di
Ah,
cioccolato, in uscita più o meno il 16-17 di agosto, quindi sarà un grande post Ferragosto per voi in compagnia di Barton e purtroppo di noi.
evviva! Ah, e soprattutto continuate a supportare il calcio Napoli di Antonio Conte.
Che ha preso David Neres, sei contento?
Io aspetto sempre Lukaku.
Lo so, la cosa è sempre più complicata purtroppo per i tuoi sogni.
E soprattutto, vabbè, Hakuna Matata, come si suol dire, supportiamo il nostro piscinoso Ciccio Game.
Il nostro umile Ciccio Gamer che sta per terminare la sua esistenza come un qualsiasi personaggio di un film di Roberto Rossellini.
In
Una
realtà è più
piscina.
Viale del Trave, più Sunset Boulevard, sai, Viale del Trave.
Il Gloria Swanson dei nostri tempi, Mirko Alessandrini. Su queste
Mirko Su.
note vi salutiamo, dai.
Va
Buona
bene.
serata. Buona serata a tutti.
Buonanotte a tutti.
Forza Napoli.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.